Ambrogio,
Presente.
Pressi,
Ha detto che sarebbe arrivata più tardi.
Comina,
Certo.
mi
Presente.
sentite? Sì,
Sì, ti
Cordasco,
sentiamo. Presente.
Delio,
Presente.
Ferraro,
Presente.
Gastaldi,
Presente.
Giorgis,
Presente.
Giubergia,
Presente.
Lopreiato,
Presente.
Mariano.
Si è giustificato dicendo che non può intervenire.
Non c'è.
Occelli.
Presente.
Portera.
Portera, ti vediamo, sei vivo, ci
Presente.
senti?
Sì, sentito, sentito.
Presente, ok.
Portolese.
Presente.
Racca.
Racca si è giustificato per impegni di lavoro, dice che non sa se potrà collegarsi più tardi.
Rimbici.
Presente.
Rubiolo. Quorum strutturale costituito. Grazie, Presidente.
Allora, adesso gli inni, prego. Quindi fa sempre fatica a partire. Ecco. Bene, iniziamo con gli argomenti. La prima è quella delle comunicazioni. Do la parola al sindaco. Prego.
Grazie Presidente, ho diverse comunicazioni da fare, per cui mettetevi comodi che ne avrò per un po'. Allora, la prima cosa mi permetto di ricordare che domani alle ore 17 Sua Eccellenza il signor Prefetto verrà a scoprire la lapide che abbiamo collocato nel corridoio sotto, contenente i nomi delle 21 donne che parteciparono alla Costituzione, e questo nel 75esimo anniversario della Repubblica Italiana. Quindi siete invitati, posti ce n'è, abbiamo anche allestito nel corridoio dei posti, quindi nessun problema. E domenica alle ore 11 al museo verrà inaugurata una mostra sullo stesso argomento, dedicato appunto a queste 21 donne che parteciparono alla Costituzione. Questo era il primo. Ecco. Poi l'altra cosa, vi do un'informazione sull'andamento dei vaccini nella nostra città, che mi ha fornito l'ASL non più tardi di 2 ore fa. Allora, ad oggi a Savigliano sono stati vaccinati 16.546 persone. provenienti dalla nostra città e dai comuni vicini. In specifico, di questi 5.356 sono sabiglianesi, quindi abbiamo ad oggi 5.356 sabiglianesi vaccinati alla Crusanella, e mentre siccome serviamo un territorio più vasto, in tutto sono appunto 16.546. Le operazioni di vaccinazione continuano senza intoppi, anzi devo registrare, ho registrato che la popolazione è molto soddisfatta dell'efficienza del servizio, e mi sono premurato già di significare ai dirigenti dell'ASL questo aspetto di grande positività, per cui insomma c'è così soddisfazione nella popolazione. Bon, detto questo, andiamo avanti con altre comunicazioni. La settimana scorsa ho firmato il protocollo sulla lotta all'usura. Non mi dilungo oltre perché abbiamo una interpellanza, quindi avremo modo di parlare più nel dettaglio di questo problema. Tra qualche giorno firmerò anche il protocollo assieme ad altri comuni, siamo 10 comuni in tutto, per i migranti della frutta. Noi quest'anno, come l'anno scorso, visto che aveva funzionato, allestiremo un campo nel territorio comunale di Borgomarene, dietro il magazzino del comune, e ospiteremo, come l'anno scorso, massimo 15 di questi lavoratori. Ne approfitto per ringraziare il consigliere Rimbici, che ha seguito e segue in modo specifico questo problema. L'anno scorso ha funzionato bene, sicuramente funzionerà bene anche quest'anno. Altra informazione: la prefettura la settimana scorsa ha comunicato che ha autorizzato l'intitolazione dell'ala di Piazza del Popolo a Lorenzo Morello, e quindi adesso si tratta di vedere poi in pratica quando farla, come farla, eccetera eccetera, ma è arrivata l'autorizzazione. E quindi, anche se non sono passati 10 anni dalla morte, è stata fatta una deroga che era stata richiesta dalla famiglia appunto a suo tempo, e quindi si procederemo appunto a questa intitolazione. Poi l'altro aspetto è che il consigliere comunale portolese aveva fatto una richiesta, una proposta di erigere anche nella nostra città un monumento in ricordo dei donatori d'organi. La giunta ha accolto favorevolmente questa proposta, e difatti si pensava di installare questo monumento, cippo, chiamiamolo come si vuole, nella zona antistante all'ospedale, in modo simmetrico rispetto al monumento che c'è già in ricordo di donatori del sangue dell'ADIS. Il consigliere portolese si è preso l'incarico di seguire questa vicenda. La cosa interessante è che abbiamo contattato il CEMI, che è il centro di modellismo che abbiamo nella nostra città, i quali si sono dati disponibili a seguire, come dire, la parte artistica, e quindi a fare un progetto, stabilire che tipo di materiale o cose, eccetera eccetera. Auspichiamo che entro l'anno di poter inaugurare appunto questo ciclo. Tengo a precisare che l'ospedale di Savigliano è sempre stato molto attivo in questo discorso dei trapianti, in quanto gli organi venivano regolarmente espiantati a Savigliano e poi portati alle molinette, eccetera, e quindi insomma a pieno titolo possiamo rientrare in questo. Poi, sempre su questo terreno, l'Associazione delle Vittime degli Esposti all'Amianto ha fatto una richiesta di poter anch'essa così innalzare un cippo, un monumento, un qualcosa in ricordo dei numerosi morti per asbestosi della nostra città, lavoratori della SNOS, della Ferroviaria. E quindi io ho pensato di... come giunta abbiamo dato parere favorevole, però abbiamo pensato di allargare il discorso, nel senso di coinvolgere su questa vicenda non solo la famiglia, questa associazione dei familiari delle vittime, ma anche la stessa Alstom, i sindacati, eccetera. Per cui l'8 di giugno ci sarà una riunione a cui sono stati invitati il consiglio di fabbrica dell'Alstom, ovviamente i proponenti di questa iniziativa, per vedere nel dettaglio appunto cosa fare, eccetera. Quindi sarà poi mia cura informarvi conseguentemente sullo sviluppo di questa situazione. Poi, sempre restando nell'Alstom, nella ferroviaria, della SNOS, abbiamo la possibilità di collocare per un periodo di tempo nella nostra città la stella che c'è in cima alla Mole, che come tutti sanno è stata costruita a suo tempo appunto dalla SNOS. Chiaro. Ora, i volontari del Museo Ferroviario, quelli che si trovano all'officina di Ponte Mosca a Torino, hanno ricostruito questa stella in scala 1:1, che è diventata il simbolo del Torino Film Festival. E quindi c'è la possibilità di averla esposta qua a Savigliano, diciamo da adesso, da giugno fino a fine settembre, poi dovrà ritornare a Torino perché parte il Torino Film Festival, quindi loro hanno piacere di avere il loro simbolo lì. E quindi lunedì 7 faremo un sopralluogo con l'ufficio tecnico e il comandante dei vigili per vedere il posto migliore per poter collocare questa stella, che dovrebbe restare lì fino a fine settembre. Ho comunicato questa cosa all'Alstom, la quale si è detta estremamente così soddisfatta e d'accordo su questo, e dice che è disponibile eventualmente a fornire anche del materiale fotografico che hanno loro nel loro piccolo museo della fabbrica. All'interno dell'Alstom c'è un piccolo museo che racconta un po' la storia, cosa del materiale. E quindi questo, insomma, è anche un po' una punta d'orgoglio, perché questa stella venne costruita appunto dai nostri tecnici. Poi, ultima cosa, la settimana scorsa la giunta e il sindaco hanno incontrato i progettisti dei lavori sul Mellea di Borgo Marene, i quali hanno illustrato appunto questo progetto, e siamo rimasti intesi che a breve, insomma, appena si potrà fare questa cosa in presenza, questo progetto verrà illustrato dai nostri tecnici dei lavori pubblici e dell'urbanistica ai capigruppo, di modo che il Consiglio Comunale, tramite i capigruppo, sia informato appunto di come sono questi lavori, eccetera, eccetera. Niente, quindi poi dopo, insomma, se riteniamo opportuno magari più avanti allargare questo discorso, insomma, lo decidiamo poi. Però, come avevamo promesso l'altra volta all'ultimo consiglio, il nostro interesse, appunto, la nostra idea è tenere informati il Consiglio Comunale di questo, e quindi lo faremo. Quindi prossimamente riceverete poi una convocazione in specifico per fare un incontro appunto su questa cosa. Mentre la parola, ricordo ai capigruppo della riunione molto importante del 3, dove dobbiamo rispondere alla proposta che è stata fatta dal signor Lorenzato, e nello stesso tempo, visto che la conferenza dei capigruppo coincide con la commissione toponomastica, dovremo appunto vedere tutta una serie di richieste che nel frattempo sono arrivate. Quindi, ricordo anche agli assessori che, finito il consiglio, non devono andare subito via, si devono fermare, perché faremo una giunta, quella che non abbiamo fatto oggi, la facciamo dopo il consiglio. Ho finito, grazie.
Adesso la parola all'assessore Petra Senesi, per sempre per delle comunicazioni. Prego, assessore.
Ma semplicemente nel rinnovare l'invito agli eventi che ci saranno sia domani che mercoledì al museo, volevo anche ricordare che è iniziata la vendita degli abbonamenti della stagione teatrale, e sono stati presentati nei giorni scorsi alla stampa tutti gli eventi dell'estate savigliana, per cui anche agli assessori e consiglieri sono state inviate, adesso man mano verranno anche inviati agli organi di stampa, e quindi abbiamo cercato di dar vita a tutta una serie di eventi per tutta la cittadinanza, per le famiglie, per gli adulti, per i giovani, per cui speriamo davvero che possa essere un'estate nel rispetto delle normative, ma che possa portare un po' di piacere, di allegria e di leggerezza alla popolazione.
Sempre per una comunicazione, la parola al consigliere Tonino Rimbici, prego.
Grazie Presidente. Volevo il mio è un invito per venerdì 4 giugno presso di fronte alla ludoteca, un'iniziativa che sta diventando prendendo forma, e ci sarà l'inaugurazione di un orto comunitario didattico inclusivo. questo sarà alle ore 17. Questo è un progetto che è frutto di sinergie fra la nostra amministrazione, l'assessorato ai servizi sociali, l'assessorato alla cultura, al sindaco e all'ufficio tecnico, tutti insieme con il consorzio Monviso Solidale e con gli educatori di Proposto 80 che gestiscono il centro famiglia e la ludoteca, è stato permesso, siamo riusciti a raggiungere e a portare così, iniziare un progetto che dovrà avere lunga vita, un progetto, un orto comunitario didattico con funzione, come sicuramente saprete, ha una funzione etica, educativa, civica, avrà la funzione di ci permetterà la socializzazione fra le varie generazioni, che va dai bambini ai genitori, ai pensionati, alle persone diversamente abili. Insieme diventa un progetto comunitario per dare veramente creare veramente una vera e propria espressione culturale e educativa veramente profonda. E questo diventerà uno strumento che si svilupperà piano piano, potrà avere a tantissimi sbocchi, dipenderà dalla capacità di noi tutti come per esplicitarlo e per renderlo veramente fruibile non solo a tutta la nostra città in modo trasversale. Quindi per saperne di più e per capirne sarà necessario, vi chiedo e vi invito proprio a voi tutti per venerdì alle ore 17 presso l'area della ludoteca. Grazie.
La parola al consigliere Pasquale Portolese, prego.
Grazie Presidente. Nei giorni scorsi sul pennone più alto del nostro palazzo comunale, così come di quei comuni che hanno aderito all'iniziativa, abbiamo visto guarire la bandiera della Croce Rossa. Questo perché giorno 8 maggio si è celebrata la giornata nazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Non starò qui a ripercorrere la storia della Croce Rossa, anche perché è facilmente reperibile assieme alle sue benemerenze su tutti i motori di ricerca. Piuttosto, dai banchi di questo consesso, a nome del sindaco, del consiglio tutto e di tutta l'amministrazione, vorrei far giungere un saluto e un doveroso ringraziamento al comitato della Croce Rossa della nostra città, che quotidianamente 24 ore su 24 è al servizio della nostra comunità, anzi di un territorio molto più vasto che comprende diversi comuni. Ringrazio il presidente Botta e tutto il direttivo che hanno avuto la bontà di fornirmi dei dati. Al 31/12/2020 il nostro comitato conta 255 volontari, una segretaria, 9 autisti barellieri, ha un parco mezzi composto da 6 ambulanze, 3 mezzi di trasporto per i disabili, un'auto medica e un autocarro. Sono stati effettuati ben 7.300 interventi totali. I nostri volontari, con i quali per anni ho avuto modo di collaborare, sono presenti sulla scena degli incidenti, effettuano trasferimenti primari e secondari a seconda della gravità dei pazienti da e per il nostro ospedale, effettuano assistenza alle persone diversamente abili e fragili, accompagnandole presso le strutture dove devono effettuare della terapia. Effettuano assistenza durante le manifestazioni sportivo-agonistiche, hanno effettuato e continuano ad effettuare la consegna di mascherine, della spesa, dei farmaci a domicilio. Stanno effettuando assistenza per i tamponi e per le vaccinazioni. Li vediamo presenti nel nostro hub vaccinale. hanno collaborato nella gestione del campo dei raccoglitori di frutta, hanno contribuito alla formazione dei volontari per i vari corsi base e del soccorso in emergenza e anche per il trasporto di materiale biologico e di organi e tessuti prelevati nei vari ospedali. Quindi un grazie, davvero grazie per il loro encomiabile impegno in tutte quelle attività che abbiamo elencato al servizio dei cittadini. Grazie. Vorrei solo approfittare 30 secondi per confermare quanto anticipato dal sindaco, che ringrazio per le anticipazioni e per il sostegno che sta offrendo e per l'incoraggiamento anche che sta dando, relativamente alla stele da dedicare ai donatori di organi e tessuti. Ho già avuto un contatto telefonico con la mamma di Marta Russo, una piacevole quanto emozionante conversazione e uno scambio di mail altrettanto emozionante con il signor Green, il papà di Nicolas, perché una vasta eco partita da Savigliano è arrivata anche negli Stati Uniti d'America. Grazie per l'attenzione.
La parola è all'assessore Paolo Tesio per una comunicazione, prego.
Grazie Presidente, molto brevemente per ricordarvi che sabato mattina, sabato 5 giugno, Savigliano partecipa all'iniziativa promossa dalla Fondazione CRC denominata Spazzamondo. Dalle 9:30 alle 12 tutti i cittadini potranno recarsi presso l'ala polifunzionale e ritirare un kit composto da mascherina, maglietta e sacchetti per poi poter andare nelle varie zone della città per offrire il loro contributo nella pulizia. Abbiamo fatto circolare anche l'invito alle varie scuole, alcune hanno deciso di partecipare nonostante siano gli ultimi giorni di scuola, per questo le ringrazio. Volevo approfittare di questo momento per invitare tutta la cittadinanza. Le iscrizioni vanno fatte sul sito www.spazzamondo.it entro il 3 giugno.
Ok, salutiamo l'arrivo del consigliere Pier Giorgio Rubiolo. Assessore Senesi, vuole aggiungere qualcosa?
Sì, in aggiunta a quello detto dal consigliere Rimbici, volevo ricordare che l'inaugurazione dell'orto didattico avviene all'interno delle giornate della cultura savillianese, che quest'anno si allargano, crescono e per cui il 4, il 5, il 6 in tutta la città ci saranno tutta una serie di eventi culturali, musicali, per cui invitiamo davvero tutta la cittadinanza a partecipare, principalmente in piazza Turletti, ma anche sotto l'ala. Sabato 5, ad esempio, ci sarà la proiezione del filmato della Proloco sulla città di Savigliano, custodiamo la nostra storia, per cui davvero invito tutta la cittadinanza a partecipare a questi eventi che ci saranno in questi 3 giorni dedicati alla cultura.
Se non ci sono altre comunicazioni, cominciamo con le interrogazioni e le interpellanze. La prima è del consigliere Maurizio Occelli, che riguarda l'interrogazione in merito alla chiusura delle vie del Follone. Prego, consigliere Occelli.
Grazie, Presidente. L'ordinanza dell'Unione delle Terre di Pianura, numero 8 del 2021, per venire incontro alle esigenze di una squadra di ciclismo locale, limita il traffico nella zona di via del Follone per 3 volte a settimana. A seguito di questa ordinanza sono giunte delle lamentele da parte dei titolari di un'attività di bed and breakfast, convinti che questa chiusura limiti la loro attività, impedendo agli avventori di raggiungere il locale in automobile. Si domanda quindi se non esistano soluzioni alternative che consentano la pratica agonistica senza arrecare danno alle attività presenti nella zona.
Risponde l'assessore Tesio, prego.
Grazie Presidente, la mia risposta sarà molto breve per informare il consigliere Uccelli che chiaramente le segnalazioni e le lamentele sono arrivate anche a noi, ce ne stiamo facendo carico, abbiamo in previsione un incontro con il titolare del Bed and Breakfast per la prossima settimana per cercare di capire, di trovare una soluzione che permetta da un lato di non creare danni e dall'altra di permettere comunque l'attività della società sportiva sul territorio di Savignanese.
Consigliere Uccelli vuole replicare?
Era esattamente quello che chiedevo, quindi speriamo bene, grazie.
La seconda interrogazione è del consigliere Maurizio Delio che interroga per inserimento parcheggi disabili davanti alla farmacia Monchiero. Prego, consigliere Delio.
Grazie Presidente. Sì, in Savigliano ci sono già alcuni parcheggi nei pressi di alcune farmacie, questi parcheggi per disabili. C'è stata una richiesta da parte di alcuni cittadini disabili di poterne avere uno anche di fronte appunto alla farmacia Monchiero, lato del molo, in modo che sia più semplice muoversi in quel piccolo tratto, anche se ce n'è già uno davanti alla farmacia Dominici. Sarebbe opportuno metterne uno davanti alla farmacia Monchiero. Grazie.
Risponde l'assessore Camera, prego.
Innanzitutto devo fare una precisazione di metodo, nel senso che i parcheggi per i disabili sono stati installati in città sulla base di una programmazione che è stata effettuata a partire dal 2019 nel PEBA di Savigliano. Il PEBA, lo ricordo, dovrebbe essere noto, comunque il piano di eliminazione delle barriere architettoniche che è stato costituito nel gennaio 2019 e presentato la prima volta in Consiglio Comunale il 29 luglio 2019 in seguito ad un'interrogazione. Questa programmazione è stata definita e concordata nei dettagli insieme alle associazioni di riferimento in città, le associazioni dei disabili. Quindi abbiamo definito tipi, dimensioni, ubicazioni dei parcheggi disabili sia nel centro di cittadino che nella frazione di Le Valdigi. La loro realizzazione è avvenuta fra settembre e ottobre 2019. Si tratta quindi di una realizzazione di parcheggi pianificata e concordata con chi ha titolo a parteciparvi. Ogni eventuale nuova installazione seguirà un iter analogo, adesso migliorato grazie alla possibilità di confronto e di supporto del neocostituito osservatorio per la disabilità con cui ci siamo già confrontati anche su altri temi. Per venire infine alla richiesta puntuale di parcheggio disabili in Piazza del Popolo lato Molo, bisogna considerare che sulla Piazza del Popolo sono disponibili molti parcheggi blu, in cui le auto per disabili, se sono munite della corretta documentazione e sono in presenza del disabile trasportato, possono parcheggiare senza dover provvedere al pagamento della sosta, che è infatti gratuita.
Consigliere Delio vuole replicare?
Beh, direi proprio di sì. A parte che il tono della risposta è sempre così molto duro, no? È una richiesta che, ricordo all'assessore Camera, è stata fatta da cittadini disabili. Ripeto, disabili. Quindi, al di là del piano che esiste, è una richiesta fatta da cittadini disabili, lo ripeto una seconda volta. I parcheggi blu che sono sulla Piazza del Popolo, al di là del fatto che non sono presenti per tutto l'anno, e lei dovrebbe saperlo, assessore Camera, sono comunque distanti dalla farmacia. La richiesta era appunto se in un prossimo piano, che con le persone che hanno titolo di poter partecipare a queste riunioni, signor assessore Camera, era possibile istituirne una davanti alla farmacia Monchiero. Quindi non è una richiesta che arriva da un cittadino che può muoversi come il sottoscritto e come lei, ma da cittadini che sono disabili. Grazie.
Assessore Camera, vuole replicare?
Certo, perché innanzitutto davanti alla farmacia Monchiero ci sono dei parcheggi blu e ce ne sono alcuni che non sono in Piazza del Popolo, ma sono proprio di fianco al molo, da una parte e dall'altra, quindi questo non è vero. In secondo luogo, se, come ho spiegato prima, ogni eventuale nuova installazione sarà fatta in accordo con l'Osservatorio della Disabilità a cui partecipano sia minoranza che opposizione, che è stato appena costituito. Quindi in quella sede si deciderà come e quali parcheggi fare.
Passiamo perfetto, all'interrogazione perfetto. Successiva, sempre del consigliere
scusi, Maurizio. Scusi, 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 volevo dire appunto ringraziare l'assessore Camera. Va bene, allora, sempre va bene, in finale sempre così. Ok.
Interrogazione per limitare la velocità in strada Monasterolo. Prego, consigliere Delio.
Grazie, presidente. Allora, anche qui è una ormai una diatriba con il comune da anni. Quindi, senza perdere del tempo, come ho fatto per la prima interrogazione, chiedo anche per questa seconda interrogazione se c'è la possibilità di intervenire con alcuni mezzi dissuasori per far sì che la velocità venga moderata, perché io sono convinto che ci sono pochi incidenti o percentuali di incidenti, ma ricordo a tutti che basta una sola vittima, perché anche se è uno su mille è una vittima. Quindi prima di arrivare a queste cose qua, credo che sarebbe utile, insieme a chi di dovere, a chi è preposto a queste cose qua, controllare se c'è la possibilità di installare alcuni dissuasori in modo da non creare pericolo per i cittadini. Grazie.
Di nuovo l'assessore Camera, prego.
La situazione è nota da tempo all'amministrazione, come ha detto anche l'interrogante. Infatti già in passato sono stati installati dossi che poi sono stati disinstallati pochi mesi dopo su richiesta dei residenti in quanto generavano troppo rumore. Successivamente erano state anche predisposte bande rumorose, anche queste sono state disinstallate su richiesta dei residenti. Si è pensato allora di installare nel 2018 una posizione di autovelox. La zona migliore è quella in direzione di Savigliano, subito all'ingresso della città. Era necessario per fare questo l'avallo dei proprietari della parte laterale della strada, che è un terreno su cui si doveva installare la postazione, che non è pubblico e quindi c'è bisogno del benestare. Questi proprietari non l'hanno a suo tempo concesso e quindi non si è potuto fare. È stata quindi avviata una valutazione sulla possibilità di installare la postazione autovelox più avanti, dopo via Gramsci. Il marciapiede in quel tratto è particolarmente stretto e i tecnici stanno valutando se e come è possibile procedere alla installazione. Come si può quindi comprendere, sono state già da tempo esplorate e proposte parecchie soluzioni operative. In ogni caso, nel frattempo, al fine di non desistere dal far sì che la velocità in quel tratto venga moderata e in modo da non creare pericolo ai cittadini, in attesa dell'ultima possibile soluzione, che è quella che ho illustrato, sono stati intensificati i controlli di velocità da parte della polizia locale. Giusto per fare un esempio, e a titolo di statistico, sono state comminate una ventina di sanzioni per superamento dei limiti negli ultimi 25 giorni. E considerate che siamo in zona gialla, quindi come dire, il traffico dovrebbe essere inferiore a quello normale. Questo è quanto.
Consigliere Delio, vuole replicare?
Sì, la ringrazio. In effetti tutti queste multe fanno sì che si capisca quanto è pericoloso appunto quel tratto di strada. Però, ripeto, prima possibile riuscire a sistemare, anche con dei dossi non rumorosi, come ci sono in altri punti di altri ingressi in Savigliano, questa strada, perché, ripeto, è meglio evitare le multe, ma più che altro è meglio evitare che poi ci siano degli incidenti e ci siano dei cittadini che poi... comunque delle persone che vengono poi investite e poi ne trarremo poi le conclusioni. Ringrazio l'assessore.
Posso solo replicare una cosa velocemente? E purtroppo i dossi non è che sono i dossi rumorosi o non rumorosi, il rumore lo fanno i mezzi che passano sopra i dossi e quindi quello dipende dai mezzi, non dai dossi, purtroppo, perché sennò già quelli che c'erano potevano andare bene. L'altro discorso è che le sanzioni che sono state comminate perché la gente ha superato i limiti, e questo è il fatto, la presenza di dei vigili della polizia locale è essenziale per, come dire, come elemento di dissuasione per il superamento dei limiti. Quindi anche questa presenza è una presenza che serve proprio per far sì che la gente rallenti e non superi i limiti.
C'è un'interrogazione in merito alla viabilità di Via Brera presentata dal consigliere Antonello Portera, che ha possibilità di intervenire.
Sì, buongiorno. Però l'assetto della viabilità di Abrero, per come attualmente regolamentata, appare singolare. Si tratta di una piccola via ad angolo retto tra via Mazzini e la casa di riposo fino a Corso Indipendenza. Attualmente è in parte a senso unico e in parte a doppio senso, fino a, appunto all'angolo retto, per poi tornare a senso unico tra via Donatori del Sangue e Corso Indipendenza, con la curiosa particolarità che chi la percorre provenendo da via Donatori del Sangue può arrivare fino in fondo in modo cieco, senza poter più proseguire a destra dopo l'angolo verso via Mazzini. L'unica via di sbocco è il cortile della casa di riposo e anche qualche altro cortile. Quindi l'accesso in questa direzione conviene quasi esclusivamente a chi deve entrare nel cortile della casa di riposo da quel cancello lì posizionato. Si tratta, e questa è la cosa rilevante, di pochissimi accessi in una settimana, che ben potrebbero essere comunque effettuati facendo il giro da via Mazzini. Si noti che proprio per favorire questi pochissimi accessi permane una viabilità che appare surreale e che da una parte crea rischi di collisione proprio nell'angolo retto tra chi proviene da via Mazzini a senso unico e chi proviene da via Donatori del Sangue, e magari si ritrova incerto e anche magari un po' impacciato, se non del posto, in fondo al percorso cieco. Dall'altro lato sottrae ben 8 parcheggi utili per i residenti oppure per i visitatori della casa di riposo dell'ospedale. Si chiede di sapere se l'amministrazione sia intenzionata a ritornare ad una soluzione più razionale della viabilità nel punto, rendendo interamente a senso unico la via Brera da via Mazzini fino al Corso Indipendenza, o magari con soluzioni diverse che ritenga più opportune. Grazie.
Risponde il sindaco, prego.
Sì, allora, nell'anno 2017, con ultimazione degli alloggi dell'Agenzia Territoriale della Casa, nel fabbricato della Casa di Riposo Chianò, al fine di agevolare l'ingresso al cortile interno e ai relativi garage, è stato richiesto il doppio senso di circolazione con divieto di sosta sul lato ovest di via Brero, nel tratto compreso tra il civico numero 5 e via Donatori del Sangue. L'intervento è stato realizzato nel 2017 dopo l'emanazione dell'ordinanza numero 18 del 31 ottobre 2017 e la posa della segnaletica verticale il 15 settembre 2017. Via Brero, nel tratto compreso tra via Chianò e il civico 19, ha una sezione stradale di 6 metri, marciapiedi esclusi, considerato che le buone norme, nonché i vari manuali specializzati, prescrivono che i parcheggi in linea devono avere una larghezza di almeno 2,10 e che l'articolo 140 del regolamento di esecuzione prevede che la larghezza delle corsie deve essere scelta tra i moduli 2,75 metri, 3 metri, 3,25, ma portando la strada a doppio senso di marcia ed avere una larghezza minima di 1,550 m, la sezione della strada risulta insufficiente ad essere a doppio senso di circolazione con posteggi in linea. A seguito di una recente richiesta di modifica pervenuta da un cittadino ancora in corso di analisi, cioè la richiesta in corso di analisi, non il cittadino, di eliminare il divieto di sosta lato ovest, al momento non è stato espresso parere positivo degli uffici competenti per le motivazioni anzi esposte e per quanto segue. Il doppio senso nel tratto attuale di via Brero è stato anche dettato dal fatto che i carri funebri che accedono alle camere mortuarie della casa di riposo hanno difficoltà a svoltare in via Brero da via Mazzini. È sufficiente vi sia un veicolo parcheggiato sul lato ovest di via Mazzini per rendere estremamente difficoltosa la svolta a destra in via Brero ai veicoli con passo lungo. I residenti di via Brero, nel tratto in discussione per raggiungere la propria residenza, dovrebbero fare il giro lungo da via Suniglia, via Paolo Dovo, via Mazzini, mentre attualmente parte di questi accedono direttamente da via Donatori del Sangue. Quasi tutte le abitazioni del tratto a doppio senso sono dotate di cortili o autorimesse private regolarmente autorizzate come passi carrari. Questo è quanto hanno scritto gli uffici competenti da me interpellati per rispondere a questa interrogazione. Cosa vuol dire? Comunque, il problema è ancora sub iudice, nel senso che dobbiamo cercare di trovare una soluzione che vada bene a tutti, anche se soddisfare proprio tutti diventa sempre estremamente difficile. Comunque c'è la disponibilità degli uffici, tenuto conto di queste indicazioni che ho testé letto, di vedere, di affrontare il problema e di risolverlo al meglio. Ecco, questo è quanto.
Ok.
Sì, no, sono soddisfatto del fatto che venga preso in esame il problema. Non è detto che la soluzione migliore sia quella che ipotizzo io o che non sia addirittura quella che c'è attualmente. Mi fa piacere che ancora una decisione non sia stata presa, ma che sia sotto opportuna valutazione e io direi con una particolare attenzione a quelle che sono anche le opinioni dei residenti. Grazie.
Sempre il consigliere Portera può intervenire adesso sull'interpellanza per valorizzazione e adesione del protocollo prevenzione e controllo usura. Prego, consigliere Portera.
Sì, grazie. Allora, faccio due premesse. Il protocollo che è stato firmato riguarda la prevenzione usura. Ciò vuol dire che esso si occupa principalmente non di casi di usura, bensì di casi di sovraindebitamento delle famiglie e delle imprese. Ed è un problema che di questi tempi è ancora più sentito del solito. La seconda premessa riguarda il fatto che i comuni sono stati chiamati a sottoscrivere il protocollo pur non essendo oggettivamente tra i protagonisti principali di questa materia. Protagonisti principali sono i Confidi, le fondazioni antiusura, le banche e nei casi in cui dovesse riscontrarsi vera e propria usura, allora la prefettura. Tuttavia, visto che i comuni sono stati coinvolti, direi opportunamente, penso sia cosa positiva che questi si possano fare in qualche misura parte attiva nel contrasto al problema. È un problema al quale tengo particolarmente, ho dedicato parecchi anni della mia vita a, proprio dentro una fondazione che ha firmato anche questo protocollo e che tra l'altro è una delle poche esistenti nel Piemonte, che ha sede proprio qui a Savigliano. È preciso infine che ho proposto questa interpellanza perché ho piacere che di questo argomento si parli, perché merita la dovuta attenzione da parte dell'opinione pubblica e quindi se qualcuno avesse qualcosa da dire, da dare un contributo, sarebbe cosa positiva. L'interpellanza è la seguente. Con delibera 62 del 3 maggio 2021 la Giunta ha ritenuto di sottoscrivere il protocollo d'intesa per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell'usura, che coinvolge diverse entità pubbliche e private a livello provinciale, e con il quale si dà vita, tra l'altro, a un osservatorio provinciale. Si tratta di iniziativa lodevole e opportuna che intende razionalizzare le forze per il contrasto a problematiche, in particolare quella del sovraindebitamento delle imprese e delle famiglie, che si sono fortemente accentuate nel periodo dell'emergenza pandemica. Al riguardo si chiede di sapere se l'amministrazione savigliana intenda valorizzare la propria adesione al protocollo non solo partecipando alle riunioni ed alle attività dell'osservatorio, ma anche con iniziative territoriali ulteriori ed eventualmente quali, che ben potrebbero essere attuate da un comune, magari in collaborazione con i Confidi, con l'associazione commercianti, con le fondazioni, eccetera, con le banche, nel campo della informazione alle famiglie, alle imprese, della diffusione degli strumenti di contrasto alle situazioni economiche critiche e insostenibili, della individuazione e formazione dei volontari per il soccorso ai soggetti in difficoltà economica, volte in generale a promuovere una gestione responsabile del denaro e delle posizioni debitorie. Forse in qualche caso il comune potrebbe dare anche una mano d'aiuto nell'offrire qualche spazio visto che il confronto con le persone che si trovano in una situazione di sovrindebitamento è sempre merita una certa riservatezza. Grazie.
Risponde il sindaco, prego.
Allora, grazie Presidente. La prefettura aveva chiesto a tutti i comuni se si voleva o meno aderire a questo protocollo. Ne abbiamo parlato in giunta e abbiamo deciso che avremmo aderito. Cosa ho fatto finora? Ho partecipato come rappresentante dell'amministrazione a tutti gli incontri che sono stati fatti in preparazione del protocollo. Perché questo protocollo nasce da discussioni che sono state fatte precedentemente, quindi questi incontri c'erano appunto i comuni che avevano aderito, la Guardia di Finanza, la Prefettura, la Questura, la Camera di Commercio, eccetera, eccetera. Bene, il protocollo alla fine è stato scritto, la Giunta ha fatto una delibera in cui aderiva appunto a questo, che è stata mandata in Prefettura e poi dopo appunto è stato firmato. Ora, mi pare di aver capito che da adesso in avanti ci saranno una serie di incontri che dovranno poi sfociare in proposte concrete operative, organizzate, chiamiamolo, da questo tavolo, no? Che è stato allestito e che ha dato il via a questo protocollo. Al momento attuale mi sembrerebbe, secondo me, un'idea mia personale, un po', come dire, fuori luogo che il Comune partisse adesso subito con delle iniziative sue specifiche quando sappiamo che stanno per essere attivate una serie di cose collettive. Ciò non toglie che noi però questo problema, che è, come giustamente dicevi tu Antonello, che è grave, importante, dobbiamo continuare appunto a seguirlo per essere pronti poi il giorno in cui sia necessario fare poi degli interventi nostri. La cosa che potremmo fare già fin da ora è una sorta di monitoraggio del fenomeno nella nostra città, magari attraverso a quelle associazioni che operano sul campo sociale, che sono più vicini a famiglie bisognose. E spesse volte capita che alcune di queste famiglie diventano bisognose perché, avendo dovuto sostenere determinate spese, sono incappate in queste tristi cose, eccetera, eccetera. Io a questo proposito lascerei la parola, se lo ritiene opportuno, ma penso di sì, all'assessore Frossasco, che essendo in contatto appunto con molto più di me con le associazioni di volontariato, ha sicuramente una visione più completa di questo fenomeno in Savigliano.
Sì, come diceva, come appunto ha detto il sindaco, noi abbiamo ritenuto come giunta fondamentale diciamo aderire a questo protocollo di prevenzione e di contrasto all'usura. Ci ha fatto molto piacere vedere tutti i partner di questo tavolo, che sono appunto la Prefettura, la Banca d'Italia, la Provincia, tutte le sette sorelle, la Camera di Commercio, l'Agenzia delle Entrate, le varie Confindustria, Confartigianato, Confcommercio. E anche questa appunto Libera, questa associazione, e poi questa fondazione antiusura della quale credo che il consigliere Portera faccia parte. E io ho fatto per ora semplicemente delle telefonate così per cercare di capire tramite le associazioni di volontariato che più si occupano di questo aspetto, quindi che proprio fanno sportello settimanalmente, o come la San Vincenzo che proprio vanno presso le abitazioni, no? Per cercare di capire se hanno una percezione di questo fenomeno nella nostra cittadina. Poi ovviamente noi pensavamo, come ha detto giustamente il sindaco, di agire comunque sempre di concerto con tutte queste altre figure che importanti che fanno parte di questo tavolo, però era per avere un'idea della percezione del fenomeno. Allora, non sembra che sia un argomento molto facile, per cui non è detto che le persone vittime di questo fenomeno lo raccontino così facilmente. Sicuramente però a dei volontari che hanno una pluriennale esperienza in questo ambito, magari due parole insomma, soprattutto anche quelli che settimanalmente proprio vengono incontrate, ecco, non sembra che ci sia così un fenomeno esteso nella nostra cittadina, anche se sicuramente c'è, può essere sommerso. Sicuramente non è facile da intuire, facile da capire. A questo proposito noi ci siamo chiesti, ci siamo interrogati se un domani, sempre di concerto con gli altri partner dell'osservatorio, sarebbe magari il caso di offrire come amministrazione comunale dei corsi proprio anche a questi volontari che si occupano quotidianamente, no? Per aiutare a dar loro degli strumenti che possano aiutare a intercettare questo fenomeno e a capire, perché sicuramente non è facile da raccontare. Ci dicevano che è possibile che in certe comunità più che in altre magari ci sia il fenomeno più di familiari che prestano soldi o comunque di amici, bisogna capire quanto poi appunto siano usurai gli interessi. Comunque è sicuramente, diciamo, stato posto alla nostra attenzione e subito ci siamo interrogati su quali azioni di concerto poi verranno intraprese e quali invece potremmo noi come amministrazione comunale, diciamo, proporre in futuro. Quindi abbiamo, diciamo, già fatto questo piccolo sondaggio con le associazioni.
Se non ci sono interventi, do la parola di nuovo all'assessore Portera per una replica, prego.
Proprio assessore, magari scusa, no, scusa. Ma...
consigliere. Consigliere.
Sì. Faccio, ribadisco nuovamente che io mi soffermavo non tanto sul fenomeno dell'usura, che appunto a Savigliano non mi risulta così presente come in altri contesti, neanche molto lontani da qui, ma mi riferivo proprio al discorso del sovrindebitamento delle famiglie, che è un fatto invece che è molto più diffuso, molto, molto più esteso, e non, cioè il campo delle in cui si circoscrive questo problema, ammesso che lo si possa considerare circoscritto, non è tanto quello delle famiglie bisognose, ma coinvolge famiglie rispetto alle quali magari non lo si pensa così facilmente. Ci sono tante persone, tante famiglie che hanno una situazione debitoria che è pesante, magari per fatti incolpevoli, per fatti derivanti, non so, un debitore importante, un debitore che non ti ha pagato, un negozio andato male, cioè sono delle situazioni che sono purtroppo abbastanza diffuse. E quindi siamo, a mio avviso, ben fuori dal contesto di quelle che sono considerate tradizionalmente le famiglie bisognose. Ora, soprattutto io parlo per le fondazioni antiusura, queste hanno la possibilità di aiutare le persone a razionalizzare i debiti. Diciamo che il comune alcuni sentori di queste situazioni le può tranquillamente vedere nelle situazioni di persone che vorrebbero magari pagare le tasse comunali, fanno fatica, rateizzano. O diciamo anche delle situazioni che penso in questi giorni anche per tutto quello che sta bollendo in campo nelle questioni dei mercati, insomma si possono in qualche modo percepire, sono semplicemente situazioni debitorie, no? Che magari non sono neanche particolarmente gravi, ma appena arriva un protesto, uno sfratto, un decreto ingiuntivo, una situazione del genere, rischiano di precipitare. Ebbene, possono essere razionalizzati accedendo a un prestito bancario garantito faccio l'esempio appunto della fondazione, garantito dalla fondazione, che consenta di estinguere tutte o quasi tutte le posizioni debitorie, lasciando semplicemente un debito sostenibile garantito dalla fondazione. E allora in questa situazione si evita che la famiglia sprofondi, che la persona sprofondi, se ha una sostenibilità riesce a gestirla. Ecco, ed era questa, mi consentite, era un'occasione per me anche per diciamo, per diffondere alcuni messaggi che possono essere utili non solo e non tanto a coloro che sono qui presenti, ma anche a coloro che sono qui presenti, ma ai cittadini in generale. Allora mi permetto di concludere con due o tre osservazioni. La prima è che, ribadisco, le posizioni debitorie in moltissimi casi sono razionalizzabili, cioè c'è la possibilità di rimetterle sotto controllo. Occorre che vi sia una certa sapienza e anche una certa lucidità da parte di chi segue queste vicende. Seconda cosa, gli enti che operano nella prevenzione usura, quindi per aiutare le famiglie indebitate, non sono ulteriori limoni da spremere, in quanto non pagano debiti, ma aiutano i debitori a estinguere i debiti. Quindi chi vuole fare altri debiti per coprire i precedenti, o semplicemente per mantenere inalterato il proprio tenore di vita, non si rechi da un organismo antiusura, perché perderebbe tempo. Dalle fondazioni antiusura vada chi invece i debiti li vuole estinguere, chi vuole uscire da questa situazione. Sono moltissime le persone in difficoltà per questioni di debiti e comprensibilmente proprio quelli che più meriterebbero un aiuto invece hanno più pudore a rivelare la propria difficile situazione, che tante volte è temporanea. In certi casi, con le persone giuste, questo è il messaggio che voglio far passare, è opportuno rivelare la situazione con la dovuta riservatezza, perché con la giusta sapienza si può razionalizzare la posizione. E ultima cosa, servono volontari qualificati che sappiano suggerire di volta in volta le opportune soluzioni per uscire da situazioni debitorie particolarmente difficili. Ecco, era un contributo che volevo dare anche al Comune, visto che ha avuto la bontà e l'idea apprezzabile, la volontà apprezzabile, come dicevo, di aderire a questo protocollo per, diciamo così, mettere in campo poi in futuro eventuali iniziative, appunto tenendo conto di queste, anche se c'è possibile, insomma, di questi suggerimenti. Grazie.
Grazie, sì, se posso ancora rispondere?
Prego, assessore Prostato.
Sì, volevo dire al consigliere Portera che riguardo a questo sono assolutamente d'accordo e in effetti avevamo già fatto un passaggio prima della sottoscrizione del protocollo anche proprio con le assistenti sociali e con il consorzio che aveva fatto anche proprio dei corsi ad hoc per insegnare a razionalizzare le risorse ai soggetti, beh in questo caso sono soggetti fragili seguiti dal consorzio, proprio perché si è capito che spesso non è che mancano i soldi arrivare a fine mese, manca una gestione, diciamo, oculata, una gestione razionale delle risorse che si hanno a disposizione. E aveva avuto anche un buon successo questi corsi che il progetto New, mi pare si chiamasse, come consorzio avevano organizzato. Anche perché tutti sappiamo che è sempre più facile pagare qualsiasi cosa a rata, quindi uno va all'Unieuro euro e si compra il televisore, anche se non se lo so, può permettere. Però poi le piccole rate dei piccoli acquisti si sommano e le persone vanno in difficoltà. Quindi assolutamente questi consigli ne terremo conto e secondo me sarebbe veramente da ripensare di riproporre anche questi, diciamo, corsi per cercare di capire bene come razionalizzare le risorse presenti. Ed è anche un po' quello che finalmente il reddito di cittadinanza è tornato, facendo un po' il passaggio anche tramite le assistenti sociali, come era il reddito di inclusione prima, perché altrimenti questi soldi venivano dati ai soggetti che per prima cosa non pagavano l'affitto alla TC o le bollette, ma andavano a comprarsi cose diverse. E quindi anche in questo senso, proprio per far capire come vanno spese bene le risorse che si hanno a disposizione, è importante che ci siano dei volontari, delle persone preparate a questo, sicuramente.
Bene, è ancora pervenuta una interrogazione urgente da parte del consigliere Maurizio Celli. A parte la considerazione se o non è urgente, c'è il problema che, essendo intervenuta appena 15 minuti prima del consiglio, non dà possibilità all'assessore di documentarsi adeguatamente. Però, considerando il fatto che oggi le interrogazioni erano abbastanza ridotte, io credo che si possa accettare, salvaguardando però l'assessore Michele Lovera, che risponderà, di approfondire ulteriormente la cosa se dovessero esserci degli approfondimenti da fare. Quindi do la parola al consigliere Maurizio Celli per l'oggetto bando contributo sistemazione salariali agricoli. Prego.
Sì, grazie Presidente. Premetto che io mi sarei anche accontentato di risposta scritta, non è un problema. L'urgenza è solo dovuta al fatto che ho avuto la segnalazione oggi, allora l'ho buttata giù subito in fretta e non volevo aspettare il prossimo consiglio. Comunque, se posso illustrarla, meglio ancora. Allora, il Comune di Sevigliano ha indetto un bando per contribuire all'acquisto e l'allocazione di moduli abitativi per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali. Nel bando sono indicate come beneficiarie quelle aziende che intendono sistemare la manodopera in apposite strutture prefabbricate ad uso stagionale all'interno dell'azienda agricola. A seguito di segnalazione da parte di un soggetto interessato, si domanda se non possano rientrare nei requisiti del bando anche quelle aziende che, avendone la possibilità, intendano sistemare i lavoratori affittando alloggi vicini all'azienda stessa. Grazie.
Prego, consigliere Lovera, assessore Lovera.
Grazie, bene. Invertiamo gli assessori e consiglieri, non si sa mai. Rispondo volentieri perché durante l'interrogazione ho avuto tempo di documentarmi a fondo. In data 10 maggio 2021, la Regione Piemonte, con una determinazione dirigenziale, ha emanato un bando che poi la Giunta Comunale ha ripreso. Questo bando praticamente prevede da parte dei comuni che i comuni facciano da tramite tra le società agricole e la Regione nel raccogliere l'adesione a questo bando regionale, non comunale, raccogliere l'adesione, inviare alla Regione, dopodiché la Regione valuta i requisiti, se decide, ritiene finanziare questi progetti, dà i soldi al comune che a sua volta distribuisce all'agricoltore. Quindi noi facciamo, diciamo, da focus nel raccogliere, togliendo un po' di lavoro burocratico alla Regione. Il bando che il comune quindi ha emesso è nient'altro che la fotocopia di cosa ha previsto la Regione. La Regione, basandosi nella legge del 1977 e successive modifiche, da alcuni anni prevede testualmente ed esclusivamente acquisto e, o, anzi, era sempre locazione, quest'anno anche eventualmente acquisto, di strutture prefabbricate a uso stagionale ai fini dell'accoglienza della manodopera agricola stagionale non fissa. Per strutture prefabbricate si intendono prefabbricate in modulari, tipo container, di tipo abitativo, prefabbricate in modulari ad uso igienico-sanitario, strutture monoblocco come sedi di C, lavandine, eccetera, e il periodo di utilizzo non può essere superiore ai 180 giorni dell'anno. Questo sono gli uniche modi per partecipare al bando, che, se non ricordo male, prevede 500 euro per l'affitto di un container e 1.500 euro per il contributo eventualmente all'acquisto del container stesso o altra struttura fabbricata ad uso stagionale. La Regione Piemonte non ha previsto nessuna altra modalità o per acquisire questi contributi. Vero che può sembrare strano che siano solo prefabbricati e non, come nel caso dell'interrogazione, bisogna di affittare eventualmente locali. Però questo è quello che prevede la normativa. Il Comune, ripeto, fa da tramite, non può entrare nel merito e ha immediatamente, come giunta, emesso questo bando a far sì che più aziende greche possibile possano partecipare. Quindi la risposta, se sia volontà di modificare il bando, da parte del Comune assolutamente no, perché non è un bando comunale, anche se il Comune l'ha pubblicato sul proprio sito affinché chi vuole partecipare possa partecipare.
Consigliere Ocelli vuole replicare?
Innanzitutto grazie per avermi risposto anche con poco preavviso. Dispiace che non siano previsti questi casi. Mi piacerebbe venisse preso come suggerimento da girare magari eventualmente alla regione, perché è chiaro che può farlo anche il sottoscritto tramite alcuni consiglieri regionali, però faccio magari se un comune che va a dire alla regione che va a chiedere di poter modificare questo bando per i prossimi anni, chiaramente non per quest'anno, ha sicuramente un valore maggiore che non fatto da un consigliere comunale. E credo che sarebbe anche una cosa che si può fare benissimo, perché non vedo la differenza fra chi spende soldi per affittare moduli e chi spende soldi per affittare case. Cioè, lo metto come suggerimento, ecco. Grazie.
Prego, consigliere.
Accolgo questo suggerimento, ma con una ipoteca. Voi Sevigliano l'anno scorso ha avuto, mi pare, 6 o 7, eravamo decisamente molto al sotto di 10 adesioni. Non abbiamo sicuramente la forza d'urto per fare queste proposte che si sono accettate. Probabilmente contattando anche altri comuni, posso anche sentire senza nessun problema, o le associazioni di categorie, perché se io vado come assessore comune, che poi con 6 partecipanti, vuol dire 3.000 o 4.000 euro di contributi regionali, effettivamente ho poca credibilità. Noi siamo un comune dove fino ad ora c'è stato pochissime persone che hanno debito, perché la maggior parte hanno o già strutture proprie, già acquistate, o altre possibilità di sistemare questi braccianti. Mi impegno nella prossima consulta attività produttiva, che sono presenti, che già nei prossimi giorni, che sono presenti i rappresentanti delle 3 associazioni principali di categoria nel mondo agricolo, a sentire anche loro cosa ne pensano e capire se è possibile fare fuoco comune. Perché sinceramente, se vado io o anche il sindaco a scrivere a fronte di 6 moduli dell'anno scorso, rischiamo di non far bella figura. Diciamo così. Comunque mi impegno a sentire le di categorie e vedere cosa ne pensano loro.
Bene, terminata la fase delle interrogazioni e interpellanze, passiamo all'ordine del giorno del Consiglio. Il primo argomento è la variazione degli allegati A e A2 del quadro generale riassuntivo del prospetto relativo equilibrio di bilancio, del piano degli indicatori sintetici di bilancio e conseguente di conto dell'esercizio 2020. L'illustra l'assessore Michele Lovera, prego.
Cerco di semplificare una cosa molto ostica, ma poi quando parleremo della TARI sarà peggio ancora. Cioè, occorre premettere che il risultato esercizio di euro 6.613.206,26 euro non varia, in quanto viene portato a voto del Consiglio l'approvazione della nuova versione di allegati con una diversa suddivisione dell'avanzo vincolato. Quindi i numeri, la somma è sempre la stessa. Come ho già illustrato dal precedente Consiglio Comunale, questa nuova approvazione è dovuta alla ritardata approvazione da parte del Ministero dello schema di certificazione e delle relative istruzioni di compilazione. Conseguentemente viene richiesta anche la riapprovazione del prospetto sintetico dell'equilibrio di bilancio, dei piani indicatori sintetici e dei rendiconti esercizio 2020. Cosa varia però in realtà? Varia la parte vincolata del cosiddetto fondone 2020, sia come importo, sia come derivazione, cioè l'avanzo deve essere classificato come vincolo di legge e non da trasferimento. Questa è un'istruzione arrivata recentemente dopo che avevamo già approvato il tutto. Quindi, i soldi del fondone 2020 che non sono stati impegnati nel 2020 o che tramite questo riepilogo non risultano impegnati, non possono essere classificati come trasferimento da utilizzare, ma come vincolo di legge. Sembra una banalità, vuol dire riapprovare il tutto. Scendono i numeri. La parte vincolata risulta così suddivisa dopo aver fatto questo specchio secondo le nuove istruzioni. 554.019 euro di fondo non utilizzato da utilizzare nel 2021, di cui 107.000 rotondo vincolati alla TARI per utenze non domestiche, quindi riduzione di TARI per utenze non domestiche, e 447.000 euro per copertura maggiori spese o minori entrate per Covid anno 2021. Già essendo consapevole che noi avremmo risparmiato parte di questi soldi, Nel bilancio previsionale del 2021 abbiamo già utilizzato 42.000 euro di questo avanzo, per cui il numero aggiornati non sono più 554.000, ma 512.000, di cui sempre 107 fissi obbligatori per la Tari e 405.000 euro a copertura di maggiori spese e minori entrate. Poi c'era qualche numero che non quadrava, perché nel 2021 abbiamo incassato un contributo di 15.111 euro per la cancellazione seconda rata IMU dell'anno scorso su alcuni codici Ateco. E la normativa ha previsto di riclassificare in modo diverso ben 3.185 euro di costi pluriennali. Comunque, a parte questi piccoli bazzecchi che sono stati anche attribuite correttamente con le istruzioni ricevute, la sintesi qual è? La sintesi vera? Che 68.285 euro non fanno più parte dell'avanzo vincolato, ma fanno parte dell'avanzo libero. Quindi i numeri sul totale non cambiano, ma vengono spostati 68.000 euro da avanzo vincolato ad avanzo libero. Questa certificazione, che costa di molte parti che voi avete ricevuto, è passata in giunta comunale il 17 maggio, sottoscritta dal sindaco, la dottoressa Salomone, nella qualità di responsabile degli uffici finanziari, ed inviati ai revisori, i quali, oltre a porre la propria firma, hanno anche redatto un apposito verbale, poi tutto è stato inviato allo Stato. Praticamente gli uffici hanno lavorato, non dico a tempo pieno, ma in modo abbastanza pressante per rimettere a posto una documentazione molto pesante, per far sì che i numeri siano sempre gli stessi, ma spostando 68.000 euro dall'avanzo vincolato all'avanzo libero. Questo però genera a catena di dover riapprovare il rendiconto di bilancio, di dover riapprovare gli equilibri di bilancio, di dover riapprovare tutto, anche se in effetti i numeri non sono cambiati, invece sono stati attribuiti in modo diverso, 68.000 su un importo di oltre 6.600.000 euro. Vi risparmio di leggere tutta la proposta del libro, che poi ci perdiamo in articoli di leggi e quant'altro, ma è la sintesi di questo fatto e che riprende in modo abbastanza puntuale quello che vi ho già accennato in Consiglio Comunale del mese scorso. So che non avevo i numeri ancora precisi, che stavamo ancora elaborando, ma stiamo parlando di poche migliaia di euro che cambiano capitolo pur rimanendo sempre nell'avanzo e che non vanno a modificare in nessun modo i risultati esercizi dell'anno precedente in termini numerici, ma come allocazione di qualche migliaio di euro.
Se non ci sono interventi, metto in votazione la delibera. Prego, segretario, la doppia votazione per questa delibera.
Grazie, presidente. Ambrogio.
Favorevole, favorevole.
Comina.
Favorevole, favorevole.
Ferraro.
Favorevole, favorevole.
Cordasco.
Favorevole, favorevole.
Giubergia.
Favorevole, favorevole.
Rimbici.
Favorevole, favorevole.
Portolese.
Favorevole, favorevole.
Gastaldi.
Favorevole, favorevole.
Lopreiato.
Favorevole, favorevole.
Portera.
Contrario.
Grazie. Giorgis.
Contrario.
Doppia votazione, prego. Consigliera Giorgis, ci deve essere la doppia votazione.
Chiedo scusa, contraria, contraria.
Grazie. Delio.
Riaccendo il microfono, consigliere.
Contrario, contrario, grazie.
Occelli.
Contrario, contrario.
Rubiolo.
Astenuto, astenuto.
Proposta di deliberazione approvata. Grazie, presidente.
Allora, la seconda delibera è la variazione al bilancio di previsione 2021-2023 e aggiornamento al documento unico di programmazione 2021-2023 su relazione dell'assessore Michele Lovera. Prego.
Grazie. È una variazione abbastanza pesante in termini di numeri, un po' meno in termini di voci di bilancio. Se i consiglieri sono d'accordo, tralascio i giri conti all'interno dei singoli uffici. Cito ad esempio la biblioteca civica ha 7-8 movimenti per spostare alcuni soldi dalla retribuzione personale effettivo a personale in comando. Oppure c'è un cambio di capitolo per la TOSAP perché è passato come canone patrimoniale, ma a parità di numero, solo giri conti per adeguarci alla nuova normativa. E arriverei alla sostanza della variazione, iniziando dalla parte corrente. Abbiamo visto un attimo fa che abbiamo ancora una parte, circa 400 milioni del fondone da allocare. In questa variazione cominciamo a usufruire di 60.000 euro. Ah, qual è il vincolo? Il vincolo è che adesso è utilizzato per motivazioni, spese che abbiano attinenza ovviamente col Covid, ma in senso abbastanza lato, che non deve essere tipo esclusivamente che ne so, sanificazione, mascherino o altro, anche dare supporto alle attività, alle associazioni e quant'altro che hanno patito molto per il Covid. In questa prima variazione, poi in quella di giugno ci saranno altre variazioni ancora più sostanziose, si propone di trasferire 30.000 euro alle associazioni sportive tramite bando che deve essere emesso, quindi i bandi, e 30.000 euro alle associazioni culturali che riescono a dimostrare di aver avuto dei danni, ma è facilissimo, causa Covid, e che hanno delle iniziative in corso che possono entrare in questo tema. Quindi 60.000 euro tra associazioni sportive e associazioni culturali. 10.000 euro che arrivano da un avanzo vincolato di oneri di costruzione per la progettazione di nuove opere. Abbiamo recuperato oltre 16.000 euro di IMU non pagata e ci è sembrato doveroso metterli come rimborso tributi, quindi non incamerarli per altro, ma rimborsarli ai contribuenti onesti. Dobbiamo capire in che modo anche successivamente a quando uscirà il nuovo fondone 2021, in cui sapremo esattamente quando il comune riceverà, ma dovrebbe essere una questione di qualche settimana. È vero che sono 2 mesi che dico qualche settimana, ma finalmente dovremmo essere arrivati lì, per sapere quanti soldi ci arriveranno per il fondone 2021, quali sono i vincoli, e a quel punto lì noi saremo in grado di integrare con risorse comunali e risorse dell'anno scorso, che sono passati nelle libere qui sopra di prima, per aiutare chi è stato più in difficoltà, sia contribuenti, persone fisiche, sia eventualmente anche o soprattutto le attività produttive. Riceveremo fino a un massimo di 58.960 euro della prefettura e dei fondi FAMI per l'accoglienza dei migranti per la frutta, quello che diceva prima il sindaco per i container e quant'altro. Questi 58.960 euro sono stati integrati da 11.040 euro del comune, in modo da arrivare a 70.000 euro, che dedicheremo totalmente all'accoglienza dei migranti senza fissa dimora per i braccianti. Come l'anno scorso, anche quest'anno, sono esclusivamente per le persone che arrivano con i documenti in regola, ovviamente, con un contratto di lavoro stabile, e quindi non sarà. Già questo è successo l'anno scorso, libero a tutti, ma per persone che veramente braccianti con un contratto di lavoro in regola di documenti. Normalmente sono persone che da anni lavorano in Italia, fanno le campagne al sud, al centro e al nord, e quindi l'anno scorso è stata un'esperienza molto positiva, senza alcun problema di nessun genere. Quest'anno andremo a ripeterla, come prima c'è andato il sindaco. Le parrocchie ci hanno chiesto un contributo per le attività estive. Noi finanziamo sempre estate ragazzi, e con l'ultima variazione del mese scorso abbiamo già messo 60.000 euro, ci hanno chiesto 4.500 euro e anche questo per noi rientra tranquillamente nel discorso del Covid. Anche loro hanno più costi del normale per la questione di avere più assistenti, più distanziamento e quant'altro, e quindi ben volentieri in questa variazione qui andiamo a mettere 4.500 euro per le parrocchie, a uso ovviamente per le attività estive giovanili. Di braccianti ho già parlato. Prima ho detto una stupidaggine, ho detto che in base all'ultima variazione avevamo già portato 60.000 euro il 7 ragazzi. No, lo portiamo adesso. I 30.000 euro sono in questa variazione qui. in cui, grazie anche alle sanzioni amministrative per violazioni in materia urbanistica, abbiamo incassato più soldi. Cosa succede? Per poter accedere ai bonus 110%, l'abitazione deve essere in regola, a norma, e ogni abuso deve essere sanato. Quindi c'è un fiorire di piccole o medie sanatorie, anche a volte stupidaggi, piccole cose, che però sul totale fanno una cifra importante. Noi in questo momento qui abbiamo incassato 40.000 euro e abbiamo deciso, con 30.000 euro, di andare a finanziare estate ragazzi, che come l'anno scorso verrà fatta COVID-like, quindi con molte più assistenti, molto distanziati, molti più costi, e come l'anno scorso, con questi 30.000 euro, andremmo a arrivare alla cifra di 60.000 euro, in attesa di finanziamenti anche dai contributi da parte delle fondazioni e quant'altro. A quel punto andremo a verificare se questi contributi sono un di più e quindi potremmo ritornare indietro con i nostri fondi, o se ci sono essenziali da poter sviluppare in modo corretto e puntuale l'estate ragazzi. Lo vedrà l'assessore Fossasco quando questi soldi arriveranno, se arriveranno, e nelle prossime reazioni o incameriamo i soldi, questi contributi, in toto se siete ragazzi, o andremo a capire come eventualmente allocare qualcuno di questi 30.000 euro di cui stiamo parlando adesso su altri servizi. Altri 23.000 euro sono attenzione ordinaria di attività del comune. Diciamo sulla parte, sì, poi 948 euro perché abbiamo di nuovo aderito all'ATL, la quota annuale di adesione all'ATL. Sul resto sono giri conti e quant'altro. Comunque, ripeto, le cose importanti sono, a mio giudizio, i 70.000 euro per i braccianti agricoli, 10.000 euro, 60.000 euro trasporto e finalità culturali, 10.000 euro per i collaudi, 30.000 euro per i sette ragazzi, 23.000 e rotti euro per manutenzione ordinaria e riparazione di strade, e non solo, ovviamente quelle che parlo ordinaria, quindi piccoli lavori e non ovviamente quelle più importanti che vengono finanziati in conto capitale. Stiamo parlando a fin fine di 232.000 euro con presenti giratori. Conto capitale, anche in questo caso qui, a mio giudizio, è molto interessante. Abbiamo incassato quasi 5.000 euro, manca poco, dai proventi da cave. Abbiamo la cava Regione Ciacoletti che rende poco, ma cosa rende? Ci è sembrato giusto anche qui metterle per i giochi bimbi, parchi bimbi. Pensiamo soprattutto, ma non solo, ai ragazzi bimbi che il lockdown hanno molto patito anche dal punto di vista psicologico, quindi mettere giochi nuovi, aggiungere giochi per bambini è una cosa molto importante. Abbiamo utilizzato 117.000 euro di avanzo vincolato da oneri di costruzione per 100.000 euro interventi di manutenzione straordinaria, legacy, asfaltature, anzi 103.000 euro per la precisione, quindi legacy, asfaltature e rete fognaria di via Meucci, più un po' per l'illuminazione pubblica. Dopodiché abbiamo altri 93.000 euro di avanzo vincolato e stato investimenti che con alcuni resti siamo riusciti a recuperare 100.000 euro per mettere in sicurezza i soffitti della scuola media Marconi. Scuola media Marconi, alcuni soffitti che c'è la probabilità che si scrostino, che cada qualche calcinaccio, non stiamo parlando di soffitti che crollano, può darsi che ci sia qualche calcinaccio che possa cadere. Abbiamo fatto diversi sopralluoghi a parte i nostri tecnici, ci sono redatto un progetto e appena le scuole chiuderanno, quindi a brevissimo, spenderemo circa 100.000 euro per mettere in sicurezza tutti i soffitti che necessitano una scuola media Marconi, piazza San Pietro. Altra cosa importante, se vi ricordate, dell'anno scorso, sono due anni, c'erano 130.000 euro dallo Stato per efficientamento energetico oppure per mobilità sostenibile o abbattimento di barriere architettoniche. Sono nati nel 2019, sono nati nel 2020. Quest'anno la sorpresa è che una legge recentissima, un decreto recentissimo, solo e esclusivamente per il 2021 vengono raddoppiati. Quindi nel bilancio previsionale abbiamo già messo 130.000 euro a questo scopo, ne arriva un altro 130.000 euro, arriveremo a 260.000 euro. Cosa abbiamo pensato di fare? Abbiamo dovuto fare alcuni giriconti interni per far sì di poter utilizzare e poter consultivare al meglio, ma alla fine, a parte i giroconti, sono una cosa più tecnica, la sostanza è 50.000 euro verranno allocati su Piazza Cavour per recepire i suggerimenti, una parte dei suggerimenti sono arrivati sia dal Consiglio Comunale che dai Consigli di maggioranza e minoranza, che anche dalle varie associazioni, e quindi 50.000 euro servono per migliorare il progetto di Piazza Cavour accogliendo questi suggerimenti. I 210.000 euro rimanenti vengono allocati tutti su mobilità sostenibile e abbattimento barriere architettoniche. Quindi noi andremo, grazie anche al supporto dell'osservatorio, appena sarà installato, a fare una grossa opera di abbattimento barriere architettoniche e mobilità sostenibile in Savigliano, grazie a questi fondi che arrivano dallo Stato e grazie anche al raddoppio una tanto per l'anno 2021. Componente ordinaria della concessione edilizie destinate agli investimenti, 30.000 euro che sono entrati dopo il bilancio previsionale. Abbiamo deciso di migliorare ancora il progetto dell'UTA della piscina comunale. E quindi, poi ovviamente i vari dettagli, volendo, se potete entrare nel merito del singolo lavoro, ci sono i vari assessori che ovviamente ne sanno più di me, io vado avanti per macro argomenti. Quindi non verranno solo fatti i lavori che ho previsti, ma ancora migliorati per la piscina comunale, sempre in attesa che il famoso bando a cui abbiamo partecipato, che entro agosto dovremo sapere la risposta se abbiamo, come siamo classificati, ci dia possibilità di terminare altri lavori oppure no. Però l'UTA è una cosa indispensabile e abbiamo deciso di finanziare in questo parte. Come sapete, aveva annunciato nel consiglio precedente il sindaco, abbiamo ricevuto una donazione di 460.000 euro in titoli di Stato dalla signora Clelia Sinaglia, con vincolo esclusivo in conto capitale per il museo civico, quindi non per fare manifestazioni o altro, ma per migliorie, mettere in sicurezza, acquistare collezione e quant'altro per il museo civico. Dobbiamo ovviamente acquisire questo lascito. Quindi in entrata abbiamo 460.000 di donazione e in uscita, essendo titoli, dobbiamo simulare che sia un acquisto di titoli. Anche i titoli ci sono già. Però il capitolo è il 2900.0 che è acquisto di titoli. In effetti non li stiamo acquistando, stiamo semplicemente portando nel nostro patrimonio. Però sono queste cose un po' particolari con l'autorità pubblica, ma è l'ultimo dei problemi. Diciamo che noi da domani mattina saremo in grado, a fronte di progetti in conto capitale, di iniziare a utilizzare parte o tutti questi soldi. Ultimo ma non ultimo, c'è un bando per la rigenerazione urbana e attività sportive che scade a breve. Noi abbiamo deciso di partecipare con una richiesta di 550.000 euro da allocare per la manutenzione straordinaria del Campo Morino. Cosa succede? Per poter partecipare al bando bisogna averlo nel piano triennale delle opere pubbliche. Per poterlo avere nel piano triennale bisogna averlo bilancio. Per averlo bilancio bisogna trovare la fonte di finanziamento. È un po' il solito gatto che si morde la coda. La fonte di finanziamento è il bando. Quindi noi partecipiamo a un bando e se lo vinciamo avremo i soldi per fare questa attività qui. Non vorrei smorzare molti entusiasmi, però il bando ha delle clausole in cui una città come Savigliano, in cui strutture ce ne sono, la qualità della vita è decisamente buona rispetto a molti altri, quindi non conta la compartecipazione al bando per avere punteggi, ma altre voci su cui noi siamo, allora, dal punto di vista nostro, molto ben messi, che è una città viva, ha molte attrezzature sportive, ha una qualità della vita buona, ha poca delinquenza, eccetera, eccetera, eccetera. Come contropartita, e mettessimo anche una compartecipazione altissima del 50, 60, 70%, non ci darebbe punti, però occorre partecipare, faremo un progetto e quindi avremo già, se non altro in tasca, un progetto per altri bandi successivi. Non dimentichiamo che prossimo anno, tra qualche mese e specialmente prossimo anno, ci sono i fondi europei da utilizzare al meglio. Quindi questo è anche un modo per metterci a lavorare, avere lo stimolo a fare progetti nuovi. Però ti sembrava brutto, è scorretto non partecipare a un bando, quando ci sono, bando di essere partecipare, se no si fa esperienza e si fanno dei progetti. Ripeto, la compartecipazione dava pochissimi punteggi, quindi non serve a nulla. Stiamo parlando sulla parte capitale 1.384.000, togliamo fuori 550.000, siamo oltre 850.000 euro di soldi reali che vengono impegnati in questa parte di bilancio. C'è inoltre materia di giro 6.650 euro perché un nostro dipendente va per un periodo per alcuni mesi a lavorare presso la caserma di Vigili del Fuoco di Cuneo, in il termine esatto, comunque va a lavorare laggiù e quindi il salario verrà pagato dai Vigili del Fuoco, che è entrata e uscita in modo tale poter fare questa operazione. Quindi ripeto, le cose importanti dal punto di vista, col tempo sono questi, della questa relazione in contabilità sono: acquisto di giochi parchi bambini per 5.000 euro circa 102.000 euro, 103.000 euro di manutenzione, strade, oltre a quelle già messe in bilancio provvisionale a dicembre, e linea fognaria di Meucci, 100.000 euro messa in sicurezza soffitti da scuola media Marconi, 50.000 euro in più su piazza Cavour, 210.000 euro, io dico, ma non prendete la lettera, a disposizione dell'osservatorio, non è proprio così, diciamo, da gestire in collaborazione con l'osservatorio, poi è evidente che poi le dinamiche decisionali sono leggermente diverse, ma con un serio, sereno e franco confronto con l'osservatorio, 30.000 euro per la piscina, 460.000 euro per il museo civico, ripeto, conto capitale, quindi dimentichiamo manifestazioni, eventi e quant'altro, grazie all'asso della signora Sinaglia, e 550.000 entrate uscite per poter partecipare a questo bando per il campo Morino, per la manutenzione straordinaria del campo. Queste sono tutte le voci, a parte i giri conti interni che li ho tralasciati, su questa relazione di bilancio. Per eventuali dettagli sulle cose, diciamo, esecutive, eventualmente risponderanno gli assessori di competenza, perché non sarò in grado di scendere nei dettagli. Ho il piacere di esporre non tanto i numeri, ma le cose che andremo a fare da domani mattina, poi ce l'ha già da giunta dopo a rendere esecutive le decisioni del Consiglio Comunale.
Ha chiesto la parola il consigliere Maurizio Delio, può intervenire, prego.
Grazie Presidente, ringrazio l'assessore Lovera. Magari sarebbe opportuno, visto appunto la massa di informazioni e di numeri che ci sono, magari spezzare a volte la discussione in modo che uno possa intervenire magari per macro aree, come diceva prima anche l'assessore, perché diventa se no lunghissimo e prendere appunti ci mancherebbe, però forse lavorando magari più su una continua domanda risposta credo che forse sarebbe più
utile. Siamo a disposizione da rispondere senza nessun problema, sia io che i colleghi.
Grazie. Allora, io ho preso un po' di appunti, volevo solo chiedere, non so se all'assessore Lovello piuttosto che all'assessore di riferimento, di specificare un po' meglio, se è possibile, i bandi sportivi e della cultura, cioè come se questi bandi a chi verranno così inviati, piuttosto che se sono già delle idee di come sarà il bando, perché sarebbe importante capire se è rivolto a tutti i ragazzi delle società sportive piuttosto che solo ai giovani di una certa età, piuttosto che anche agli adulti, ecco, delle associazioni sportive. Quindi aspetto la risposta, così magari vado un pezzo per volta, riusciamo a parlarci meglio.
Ma inizio a rispondere io per la parte sportiva, poi non so se sulla culturale vuole intervenire anche Senesi. Allora, con questa variazione noi andiamo a stanziare una cifra che ritengo anche abbastanza importante. Stiamo facendo delle valutazioni su come distribuire al meglio questo stanziamento sul territorio. Siamo assolutamente aperti a dei eventuali suggerimenti, lo dico già da subito. La riflessione è stata questa: se molte società, anche in virtù della categoria a cui appartengono, hanno dovuto e si sono dovuto sottoporre a controlli e a regimi anche in materia di tamponi e regolamenti piuttosto stringenti. che hanno portato comunque a dei costi abbastanza importanti, non solo per le prime squadre ma anche per diverse categorie giovanili. Quindi sicuramente una parte di questo stanziamento sarà dedicato alla copertura parziale di questi costi, dietro ovviamente rendicontazione. Un'altra parte, stiamo cercando appunto anche la formula per far quadrare al meglio dal punto di vista formale la cosa. L'idea è quella di andare a dare dei contributi verso le società che non hanno
spegno il microfono, grazie Lillo e Petra, grazie.
No, un'altra parte è dedicata, sarà poi dedicata a quelle società che hanno continuato l'attività in questo periodo, dedicando delle scontistiche alle famiglie in difficoltà anche in questo periodo di Covid, e stiamo cercando trovare delle coperture per quanto riguarda l'attività dei centri estivi, che sempre di più in questi ultimi anni si sono affiancate alle estate ragazze tradizionali per dare un'offerta il più possibile variegata, e svolgono a tutti gli effetti una funzione sociale. L'idea era quella di utilizzare giugno per stendere questi bandi, gli uffici si stanno già lavorando, per poi poter aprire una finestra nel mese di luglio. Aggiungo un ultimo punto: stiamo anche valutando alcuni impianti che sono dovuti essere chiusi in questo periodo. L'esempio che abbiamo già fatto della piscina, con cui è stata rinnovata la convenzione a inizio anno in virtù dei decreti legislativi che lo permettevano, ma non c'è solo la piscina, mi viene in mente ad esempio il bocciodromo comunale, e quindi cercheremo di andare a tamponare un po' queste ripercussioni economiche del Covid. Ma se in particolare al consigliere Delio, che in materia sportiva è sempre prodigo di suggerimenti, non siamo assolutamente aperti a qualsiasi suggerimento da questo punto.
Grazie all'assessore Tesio, sì, perché anche come diceva lui ci sono parecchi impianti sportivi, tra i quali appunto il campo di atletica, per il quale l'assessore Lovera detto che si farà un bando, il campo di atletica, che tra l'altro è usato anche dalle scuole, che è veramente in condizioni diciamo appena appena sufficienti, quindi sarebbe opportuno anche creare molta attenzione oltre che al campo sportivo, dove sono anni che si aspetta un prato di erba sintetica, ma soprattutto al campo di atletica. Un'ultima cosa che voglio chiedere è relativo alle strade, no? Quindi l'assessore Lovera che aveva detto che saranno state asfaltature di strade, e me ne compiaccio, perché in effetti con tutti questi cantieri siamo veramente messi male in Savigliano. Una cosa che invece è anni che chiediamo alla giunta comunale e alla maggioranza è quella di trovare la maniera di, ad esempio con una strada bianca, di sistemare la strada che porta adesso al Green Village, la Sirenetta, quella strada purtroppo polverosissima, eccetera, eccetera. Adesso quella zona lì sta diventando una zona di impatto non diciamo molto importante come area savigliano-esa, e anche il Green Village c'è parecchia gente che lo frequenta, e stiamo andando anche parecchio su vari siti turistici della zona e anche non della zona. Quindi sarebbe opportuno prima o poi, l'abbiamo già fatto, mi ricordo se il sindaco si ricorda, abbiamo già cercato in qualche maniera di trovare tra tutti i vari proprietari di questo pezzo di strada, perché mi pare siano in quattro addirittura che sono i proprietari di questo tratto di strada, di trovare la maniera di fare una strada bianca. Abbiamo tentato di guardare come regione anche, perché adesso è passato un bando per le strade bianche, ma sono soprattutto di montagna, quindi la nostra, questa della Sirenetta, non è compresa. Ecco, sarebbe opportuno verificare ancora se è possibile in qualche maniera con i proprietari e in parte col comune riuscire a far diventare questa strada una strada bianca, perché in questo momento qua quella zona lì è veramente tantissimo usufruita questa strada, ed è troppo polverosa. Grazie.
Posso rispondere sulla parte culturale che avevo anche chiesto?
Sì, grazie.
Anche per quel che riguarda la parte culturale, è stato deciso di investire 30.000 euro, che è una cifra assolutamente importante, perché permette anche qui alle associazioni culturali di poter recuperare in parte quelle che sono state le difficoltà di quest'ultimo anno. È una delle prime volte in cui anche per la cultura ci sono a disposizione un investimento così importante. Anche noi stiamo valutando, in accordo anche con la Consulta Cultura, quali possono essere i criteri per poter dare questi contributi. Ricordiamoci però che devono sempre e purtroppo essere vincolati al Covid, come ha detto l'assessore Lovera, per cui appunto devono andare a servono per recuperare spese sostenute dalle associazioni, magari mancata possibilità di aver organizzato degli eventi che erano già in calendario, quindi con delle spese già sostenute. Quindi stiamo cercando di mettere a punto tutta una serie di caratteristiche che determineranno poi questi contributi. Anche a questo potranno partecipare tutte le associazioni culturali savilianesi, per cui in questo c'è meno differenza tra giovani e adulti rispetto a magari alle associazioni sportive, però stiamo valutando anche qui qualsiasi suggerimento è ben accetto, perché credo che sia davvero una valorizzazione importante di tutte le associazioni culturali, che comunque hanno cercato anche di fare molto durante il lockdown. Molte si sono esibite in streaming, anche questo cercando proprio di arrivare ai cittadini in un momento così complicato, così come adesso appena si è potuto partire con delle iniziative, hanno iniziato a organizzare eventi, organizzeranno degli eventi per la stagione estiva e ripeto, con dei costi anche per loro maggiori, perché tutto quel che riguarda il distanziamento, la normativa Covid purtroppo ricade sulle associazioni. Ovviamente daremo comunicazione a tutte le associazioni di questo bando una volta che verrà stilato, con attraverso le consulte, che sono il nostro organo anche sul territorio, per cui attraverso di loro la notizia arriverà sicuramente a tutte le associazioni, poi verrà divulgata sugli organi di stampa, quindi assolutamente l'accesso a questi contributi è per tutte le associazioni.
Grazie.
Ho chiesto la parola ora il consigliere Delio, vuole ancora intervenire?
No, ringrazio gli assessori per le spiegazioni molto complete, le ringrazio.
Ha chiesto la parola il consigliere Maurizio Celli, prego, può intervenire.
Grazie Presidente, volevo chiedere alcune cose, ad esempio i 5.000 euro per i giochi bimbi, volevo capire se si sapeva già a quali giochi andavano questi soldi, nel senso se sono tutti giochi all'interno del centro urbano oppure ce ne sono anche alcuni nelle frazioni che beneficeranno di questi soldi. Poi su Piazza Cavour, che ho visto che sono stati messi 50.000 euro in più, volevo capire se si riusciva a soddisfare quello che è il mio pallino da un po' di tempo, per il quale ho fatto già diverse interrogazioni e segnalazioni, se si riusciva a fare in modo appunto che il mercato fosse un po' più spostato verso sud, in modo da liberare quella famosa fila di parcheggi che ho sempre chiesto. Poi volevo chiedere, riguardo al bando, ho sentito l'assessore che diceva che in pratica rischiamo di essere fregati dal fatto che a Savigliano si vive bene, quindi abbiamo meno punteggio. Volevo capire come funzionava quella cosa, perché cioè, sembrerebbe proprio un po' ridicolo essere fregati dal fatto che Savigliano si vive meglio. Grazie.
Sì.
Rispondo solo su una cosa, sul discorso di spostare i banchi. Spostare i banchi, la piazza del mercato è degli ambulanti. Cioè, il martedì e il venerdì le piazze del Popolo e Piazza Cavour sono, virgolette, di proprietà esclusiva, chiuse virgolette, degli ambulanti. Per fare qualsiasi spostamento, anche solo di un metro, bisogna convocare i rappresentanti sindacali, concordarlo con loro. Quindi non è una cosa che può decidere il comune. Ti faccio un esempio, perché sono cose che se uno non le vive, forse non le sa. Noi, tra pochissimi giorni, verranno a Savigliano le giostre in Piazza del Popolo. Poter occupare 5 giorni in Piazza del Popolo, abbiamo dovuto fare una riunione con i commercianti ambulanti, non quelli fissi, concordare con loro e sovente dando anche delle contropartite, perché la piazza, bisogna dire, non è del comune. Lo stesso dicasi quando deve fare delle feste, tipo festa del pane e quant'altro. Non è che noi decidiamo e la possiamo fare. Poi una quadra si trova quasi sempre, però c'è delle volte in cui le giostre non sono venute, non siamo riusciti a convincere i commercianti ambulanti a spostarsi sul bordo della piazza o sui bordi della piazza o leggermente in corso loro. Quindi il discorso di spostare i banchi del mercato ha due problematiche grosse. Una, quella che devi convincere i commercianti a spostarsi. Due, noi abbiamo tutti gli attacchi dell'acqua, degli scarichi, della luce e quant'altro su quel lato lì, perché su quel lato lì ci sono i banchi che vendono il pesce, il formaggio, i polli, eccetera, 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 che hanno necessità del carico, scarico acqua, della corrente elettrica, ma anche di una certa potenza. Quindi spostare tutto, la vedere far correre dei cavi e quant'altro, non lo so, non sono un tecnico, mi sembra abbastanza difficile. Fermo restando che i banchi si vogliono spostare, cosa che sono molto molto tradizionalisti i commercianti ambulanti. Altro sul resto non sono io.
Provo a intervenire, a rispondere brevemente Occelli. Quello che diceva prima l'assessore Lovera è che molti bandi, non solo in ambito sportivo, perché questo abbiamo deciso di concentrarci sull'ambito sportivo, ma era un po' più a 360 gradi, ultimamente stanno tenendo conto di un indice che si chiama, se non erro, l'indice di vulnerabilità sociale materiale. Questo perché nelle intenzioni del legislatore si vanno a premiare quelle parti del paese che sono diciamo più svantaggiate, non solo in termini di disagio economico ma anche magari infrastrutturale o quant'altro. Tipicamente l'indice è più alto per delle zone ad esempio di montagna magari mal servite, piuttosto che invece da grossi centri abitati con delle condizioni economiche inferiori. Faccio un esempio perché ce l'ho sotto mano: l'indice di vulnerabilità sociale di una città come Catania è 107, come Roma è 101, Torino 99 e Venezia 97. Se non vado errato, ma questo non ce l'ho sotto mano, il valore di Savigliano è circa di 98, quindi siamo in quel senso, era da intendere il discorso.
Ha chiesto ora la parola il consigliere Antonello Portera, può intervenire, prego.
Alcune domande le hanno già fatte gli altri consiglieri. Volevo chiedere in questa sede qualche chiarimento in più in merito agli 800 del fondone che solo in parte sono allocati in questa variazione di bilancio, cioè che prospettive ipotizza l'assessore? Grazie.
Ja, ti ringrazio la domanda, perché volevo accennarlo, poi non sapevo se parlando pure no, così non mi chiedi per i capelli per ovvi motivi, ma sì. Allora, noi stiamo aspettando di sapere quanto incasseremo nel 2021, vuol dire entro giugno di sicuro. E in base a questo andremo a allocare queste risorse, perché dipende molto da cosa ci verranno dati. Se arriveranno nuovi dei soldi per i buoni alimentari oppure no. Cioè quanto ci daranno e con quali vincoli. Supponendo che ci sia una cifra ragionevole e con la possibilità di acquistare, non so, buoni alimentari e quant'altro, le ipotesi sono queste. Una parte ancora finanziare bandi per lo sport e per la cultura. Una parte per deduzione tari o tasse comunali alle persone fisiche, con ISEE più basso. Un piccolo tesoretto, tenere 50-70 anni a tenerci lì per qualche mese, perché non sappiamo se andrà a finire questo autunno, ma una cosa proprio minima, perché potrebbe esserci bisogno di fare grosse sanificazioni a fine Covid o quant'altro. E il grosso, che stiamo parlando circa di 200.000 euro, 180-200.000 euro, a totale disposizione di servizi sociali per le emergenze che il Covid ha provocato. Questo diciamo a grandi linee. So che l'assessore Rossasco sta lavorando con gli uffici su varie ipotesi, in modo da essere pronti ad attivarle non appena avranno questi numeri che mi stanno mancando. Diciamo che io, come assessore bilancio, ho già comunicato ai miei colleghi che una piccola cifra di qualche decina di migliaia di euro saranno vincolate tra virgolette da me in attesa delle ferie, per capire come ci muoveremo dopo, perché se c'è qualche emergenza avere 40, 50, 70 mila euro da spendere sul momento saranno utili. È evidente, speriamo che se non c'è questa emergenza verranno messe immediatamente a disposizione per queste finalità. Una buona parte, cioè una parte delle ONG, lo faranno i servizi sociali di concerto con sport, cultura e tributi, restituzione tributi alle persone più in difficoltà. Perché poi quando vedremo il piano economico finanziario vedrete che per quel che riguarda attività produttive, quindi per quel che riguarda le utenze non domestiche e statali, ci sono altre ipotesi, ma le vedremo dopo. Cioè, questo è a grandi linee. Spererei, vuol dire che il governo si dà una mossa a approvare questo maledetto decreto, che con la fine di giugno già avere dei numeri molto più concreti. Voi sapete che quest'anno e anche l'anno scorso io sono rimasto molto propenso anche alla variazione d'urgenza per il Covid, quindi se sarà il caso, se il governo tarderà, noi ci muoveremo ugualmente, non lasceremo sicuramente i soldi del cassetto una misura.
Consigliere Portera, altre domande da fare? Allora la parola al consigliere Pier Giorgio
Rubiolo. Lui ha accennato 800.000 euro. Sono 400 qualche mila euro più i 107 della TARI. Non sono 800.000, sono 500 qualche mila euro.
Consigliere Rubiolo può intervenire, prego.
Sì. Ecco, proprio a proposito di quest'ultima domanda, infatti non mi tornavano tanto i conti rispetto a quello che poi c'è stata la precisazione dell'assessore, ma alla fine gli avanzi di quel famoso fondone vincolato rimangono circa 405, ha detto 410 mila euro, perché 107 mila, se non sbaglio, vanno per la TARI, utenze non domestiche.
Sì, vincolati.
Vincolati per quello. Quindi di questi 400.200 al sociale, 50-70 a disposizione per eventuali, diciamo, emergenze. Ecco, restituzione tributi Vedise, incremento bandi, sport e cultura, se tanto mi dà tanto, saranno circa 150.000 euro in totale, giusto? Quello che ho segnato in questo momento, come appunto.
250 più 150 fa già 400.000 in quadra, perché se poi abbiamo un po' di scorta
200 al sociale, 50-70 a disposizione, poi ha parlato di restituzione tributi Vedise e incremento bandi per sport e cultura. Okay. Di 405.000 meno 200.000 siamo a 200, meno 50-70.000 scendiamo tra i 130 e i 150, no?
60.000 già allocato in questa relazione di bilancio.
60.000 per cosa, mi scusi?
30.000 per lo sport e 30.000 per l'attività culturale.
Ah, ok.
E quindi?
Quindi rimangono 100.
Diciamo che è logico, poi i numeri, dire che per lo sport e la cultura sicuramente sarà un'altra variazione molto simile a questa.
Sì.
Poi vedremo anche lì, in base al fondone, cosa potremo fare per le utenze domestiche della TARI o per il rimborso dell'addizionale IRPEF in base all'ISEE, e ci giocheremo quel che rimane. Però diciamo, secondo me, tra fine giugno, massimo metà luglio, avremo un'idea molto chiara. Stiamo solo aspettando che il governo ci dica quanto ci dà e come deve essere, come sarà vincolato.
Sì.
È inutile mettere quei soldi due volte sullo stesso capitolo, poi andare a rifresso lo stesso capitolo e poi andare a togliere. Anche perché giustamente i servizi sociali stanno facendo un'analisi molto in dettaglio, non è che vogliono dare i soldi così per darli, vogliono capire qual sia la giusta ricaduta e quale sia il giusto capitolo su cui andare a allocare.
Sì, volevo chiedere due informazioni, una legata all'estate ragazzi comunale, visto che arriviamo comunque a uno stanziamento solo da parte del comune di 60.000 euro.
Sì,
Allora, l'estate ragazzi comunale è stato praticamente raddoppiato quello che era lo stanziamento degli anni passati, proprio perché diciamo le norme Covid ci impongono di avere almeno il doppio di ragazzi che si occupano, diciamo, di gestire tutto quanto e anche tutti i costi della sanificazione. Siccome è funzionato Siccome è funzionato molto bene l'anno scorso, l'estate ragazzi in sicurezza ed è andato tutto bene, noi abbiamo pensato praticamente quest'anno di procedere allo stesso modo. Quello che sarebbe nostra intenzione è quella di dare un contributo anche alle società sportive che si occuperanno anche loro di estate ragazzi, così come anche alle parrocchie che si occupano anche di estate ragazzi, e c'è anche un altro dopo scuola. Volevamo, se riusciamo, a dare un contributo a tutti, proprio perché tutti si stanno impegnando tantissimo nel massimo rispetto delle norme Covid. Quindi questa è sicuramente una spesa che è già certo che ci sarà. Dopodiché noi pensavamo, come adesso stiamo facendo varie analisi con l'ufficio, di dare, mettere a disposizione.
Abbia pazienza, assessore, ma c'è un, non so, c'è un, no? C'è un rumore di
fuori. Pronto? Mi sentite? Mi sentite bene adesso? Ok. Quindi quello che ho detto è che il discorso dei 60.000 euro è stato già affrontato l'anno scorso. Sull'estate ragazzi abbiamo raddoppiato quello che era l'investimento che facevamo gli anni precedenti, proprio per poter dare la possibilità di usufruire di un'estate ragazzi in sicurezza e quindi con sicuramente il doppio di persone destinate all'assistenza, all'accoglienza dei bambini nel rispetto delle norme Covid e le varie sanificazioni. Siccome questo impegno è un impegno importante che anche le associazioni sportive, così come anche le parrocchie, stanno mettendo in campo, volevamo riuscire a dare anche a questi un contributo proprio per fare in modo di, diciamo, di sostenere questi costi aggiuntivi, per non far ricadere sulle rette delle famiglie. Come state ragazzi insieme con l'OASI, perché poi quella, diciamo, comunale per noi è un po' quella che gestiamo insieme all'OASI, anche perché poi è quella che ha diciamo ospita anche tutti i ragazzi disabili, tutti i ragazzi problematici, quindi spesso anche che arrivano da famiglie fragili con problemi economici per cui dobbiamo scontare le rette, e quindi abbiamo pensato anche qui di andare incontro alle famiglie facendo uno sconto ulteriore delle rette proprio quest'anno a causa di tutte le difficoltà che hanno già dovuto patire. Dopodiché quello che mi premeva fare era un contributo alla locazione, quindi cercare di in qualche modo riuscire a sostenere le famiglie che si sono trovate maggiormente in difficoltà sul pagamento degli affitti, proprio perché ci immaginiamo che quando ci sarà lo sblocco degli sfratti ci sarà in qualche modo un'emergenza sotto questo profilo. Quindi volevamo destinare una parte del fondo che sarà poi per il sociale proprio a sostegno della locazione, quindi sia alle famiglie che sono riuscite faticosamente a pagare gli affitti e anche a quelle che invece sono rimaste in qualche modo indietro. Dopodiché il governo dovrebbe dare un ulteriore contributo per buoni alimentari, quindi in questo momento pensavo di dare un contributo all'Emporio, proprio perché le associazioni e l'Emporio sono quelli che nel momento del Covid mai hanno chiuso e sempre hanno cercato di supplire alle esigenze delle nuove famiglie, delle nuove povertà che si sono create nella nostra città, e in questo senso quindi ci piacerebbe riuscire a dare un contributo all'Emporio che finora il Comune non ha mai dato, proprio per far fronte a tutto quanto, diciamo, hanno i costi maggiori che hanno dovuto affrontare quest'anno. Dopodiché sicuramente volevamo riuscire in qualche modo, sempre se ci sarà una distribuzione ulteriore di buoni alimentari da parte del governo, se no sarà nostra cura destinare una parte di questo fondo anche per i buoni alimentari, ma se già ci fosse, cercare di dare un sostegno alle varie associazioni che si occupano di povertà, proprio perché la povertà non è soltanto quella alimentare, ma anche la povertà legata ai ticket sanitari, o legata alle bollette, perché spesso e volentieri le famiglie sono in difficoltà e noi già avevamo destinato, se vi ricordate, dei soldi quest'inverno proprio per riuscire in qualche modo ad aiutare le nuove povertà, le nuove famiglie che non erano ancora conosciute nei servizi, nelle associazioni, che avevano difficoltà a pagare proprio banalmente le bollette. Dopodiché volevamo anche dare un incremento di contributo alle scuole paritarie, proprio perché anche queste si sono dovute, diciamo, hanno dovuto affrontare costi sicuramente maggiori per l'epidemia, e quindi volevamo sempre, appunto, se compatibilmente con quanto sarà poi questo fondo, riuscire a dare anche qui un contributo ulteriore alle scuole paritarie. In questo modo ci sembrava, come amministrazione, che da quando io sono assessore alle politiche sociali mi rendo conto che sono 4 anni che ringrazio in modo, diciamo, sistematico e costante le varie associazioni che si occupano sul nostro territorio delle povertà, quindi dalla Caritas alla San Vincenzo, all'AVOL, alla Croce Rossa e tutte quante quelle che si sono operate anche in modo veramente encomiabile nel periodo della pandemia, e però senza poi materialmente mai dare loro alcun aiuto. Ecco, ci sembra che siccome sono questi che hanno poi il polso della situazione, delle povertà che già esistevano, ma anche e soprattutto delle nuove povertà legate al Covid, e quindi come richiede questo stanziamento, noi pensavamo di dare un contributo proprio alle varie associazioni che in qualche modo poi lo destineranno come meglio credono. Tutto questo è ancora, diciamo, da studiare, da approfondire, da condividere, ma erano più o meno le mie intenzioni sulla base dell'analisi anche dei contatti quotidiani che ho sia con le assistenti sociali che con le varie associazioni che si occupano di volontariato. Ci piacerebbe proprio non escludere nessuno e poter dimostrare non soltanto con le parole e i ringraziamenti verbali, ma anche con un atto concreto, finalmente, la vicinanza a queste associazioni che sono così importanti sul nostro territorio.
Ringrazio l'assessore per queste dettagliate spiegazioni in alcuni ambiti, ma vorrei tornare per un attimo all'estate ragazzi comunale, sul quale comunque abbiamo uno stanziamento di 60.000 euro, e nella chiacchierata l'assessore ha evidenziato che l'estate ragazzi comunale, che a suo tempo era effettivamente organizzata dal comune, se non ho capito male, passa oggi attraverso l'organizzazione dell'Oasi Giovani. Quindi, se
non è da oggi, male, è da anni,
i soldini vanno a finire, è da anni che è così, ma questi soldi, che come ha specificato l'assessore sono circa il doppio rispetto all'anno scorso, vanno, cioè un anno normale, diciamo, vanno a alla gestione dell'Oasi Giovani, corretto?
Sì. Esattamente, ma sono assolutamente rendicontati al centesimo, perché comunque le persone possono far domanda o in comune o all'Oasi, e abbiamo stabilito delle fasce sulla base dell'ISEE delle famiglie, e quindi sulla base dei portatori di handicap c'è un numero ovviamente ridotto di assistenti, e quindi sulla base poi delle norme Covid, dove gli assistenti devono essere il doppio perché i gruppi comunque sono molto più ridotti, evidentemente i costi si sono quasi raddoppiati. Tra l'altro, nella rendicontazione dell'anno precedente l'Oasi ha rendicontato che ha risparmiato qualche soldo, e quindi questi sono, diciamo, stati finanziati, non verranno stanziati nuovi, ma perché erano già in precedenza, è stato un avanzo dell'anno scorso. È tutto rendicontato in modo preciso e puntuale da parte dell'Oasi, anche perché ovviamente l'Oasi ha delle persone che sono dipendenti, non sono volontari, e quindi sono pagati poi ai loro locali, e quindi ci sono gli spazi all'aperto e gli spazi al chiuso. Per fortuna l'Oasi ha questo parco Longis e ha già, diciamo, molti luoghi chiusi di proprietà, e gli altri mettiamo noi a disposizione invece delle aule scolastiche e dei cortili scolastici, così come in modo gratuito mettiamo a disposizione alle varie associazioni sportive, proprio per poter al meglio rispondere alle esigenze dei nostri bambini e dei nostri ragazzi che sono stati chiusi per tutti questi mesi invernali. Quindi noi non facciamo pagare nulla né dell'utilizzo all'aperto né dell'utilizzo degli spazi chiusi, né all'Oasi né al Meridiano, che è l'altro doposcuola che anche si occupa di estate ragazzi, ovviamente con degli altri numeri e marginalmente. Proprio perché tutti questi servizi, quindi e le parrocchie e le varie associazioni sportive e quella comunale, quindi quella ufficiale dell'Oasi, e il Meridiano come doposcuola, sono assolutamente complementari, perché tutte offrono un servizio, diciamo, diverso, è un servizio, e sono veramente complementari, perché molto spesso delle famiglie si rivolgono magari anche una settimana a uno e una settimana ad un altro di queste varie possibilità che ci sono per fortuna sul nostro territorio, e questo è molto importante perché dà la possibilità a tutti, diciamo, di poter interagire con ragazzi che con i quali hanno rapporti poi anche tutto l'anno, così come le squadre sportive, l'Oasi per il dopo scuola, le parrocchie per i campi estivi e per l'oratorio.
Sì. Indicativamente di che numeri stiamo parlando, diciamo, come partecipazione, o meglio, fondamentalmente se noi diamo questi contributi a coloro che organizzano o che comunque collaborano nell'organizzazione in compartecipazione con il comune, diciamo che prevederanno, ipotizzo, sono ipotesi, prevederanno comunque una quota da parte di coloro che partecipano, o questa partecipazione dei ragazzi è completamente o per buona parte a titolo gratuito? Le faccio questa domanda perché io tanti anni fa ebbi l'onore o l'onere di fare servizio civile in questo comune, e proprio allora l'estate ragazzi comunale era effettivamente organizzata dal comune, e c'era un nutrito numero di cosiddetti assistenti che partecipavano alla gestione dell'estate ragazzi tramite un bando che il comune faceva tutti gli anni e a cui potevano partecipare come richiesta persone giovani, meno giovani, insomma persone diplomate, persone che avessero una certa preparazione per poter svolgere questo ruolo, ed era, la gestione era completamente a carico del comune. Mi ricordo che in quegli anni, dove io insieme ad altri colleghi obiettori partecipavamo anche, diciamo, eravamo di supporto all'attività dell'estate ragazzi, mediamente in 2-3, allora il comune poteva fregiarsi di avere da 5-6 obiettori al servizio del comune per l'intera durata del periodo, e in estate 2-3 di noi si dedicavano anche a questa attività di supporto, e si sfioravano numeri tipo 140-150 bambini. Ribadisco che in questo caso la gestione era completamente a carico del comune. Oggi, e non ho memoria sulla spesa che veniva, diciamo, sulla spesa che veniva stanziata dal comune, ma effettivamente i ragazzi pagavano una quota minima, cioè le famiglie, per far partecipare i ragazzi a questo tipo di attività, che durava, se non sbaglio, 5-6 settimane, pagavano effettivamente una quota minima. E gli spazi sono ancora in parte quelli che forse vengono utilizzati oggi, al di là di quelli messi a disposizione dall'Oasi Giovani, erano la piscina comunale, diciamo il campo sportivo, poi si andava in Piazza d'Armi, poi venivano proposte delle gite o delle escursioni, e quindi la mia richiesta di diciamo, di specificazione era legata a questo discorso qua, perché comunque giustamente è stato deciso di dare un contributo alle parrocchie che hanno richiesto una cifra ben precisa. L'assessore Lovera ha indicato in 4.500 euro quello che è stato accordato, però qui stiamo parlando comunque di 60.000 euro e sono un bel gruzzolo di soldini che poi potrebbero, da quello che ho capito dall'assessore, essere anche in parte implementati diciamo dalla parte che verrà dedicata ai servizi sociali di quella parte del fondone non ancora definita, diciamo. Poi se l'assessore vuole può aggiungere qualcosa, se no magari in come dire in occasione di cosa si può dire meglio questo che chiedo anche, però ne approfitto, in questo caso non penso che riguardi l'assessore Frossasco, diciamo i famosi 150.000 euro che andiamo a destinare per l'abbattimento delle barriere architettoniche, forse potrebbero essere, come dire, in là, e in questo mi faccio diciamo suggeritore di quello che sarà l'osservatorio delle disabilità e in particolare quando verrà nominato al suo garante che sta all'interno di questo osservatorio, e quindi in questo caso mi rivolgo al consigliere di minoranza che ne farà parte, ma anche allo stesso consigliere di maggioranza, non sarebbe male mettere mano alla situazione delle scuole medie Schiaparelli prima di intervenire in maniera, come dire, spalmatoria, e utilizzo questo numero, questo nome, questo termine che sicuramente non esiste sul vocabolario italiano, nel senso di far ricadere una pioggia di piccoli o medie spese legate magari a interventi così focalizzati su vari punti della città, che sicuramente sono utili, ma con questa cifra che mi sembra importante, se poi si riuscisse magari con l'arrivo di altre disponibilità ad integrarla, potrebbe sicuramente rappresentare, visto che c'è un impegno importante ricordato dall'assessore sulle scuole medie Marconi, ecco che io direi che sulle scuole medie Schiaparelli, secondo me, ci sarebbe un altrettanto intervento importante da fare, di cui voglio fare memoria a tutti i consiglieri presenti, si discusse in maniera importante nella passata campagna elettorale che portò all'elezione di questo Consiglio Comunale. Per quel che riguarda invece i 30.000 euro della piscina, sicuramente è un intervento pregevole questo, se non sbaglio la quota stanziata dal Comune era già pari a 150.000 euro in una precedente variazione, in attesa che venisse o ci fosse il risultato di quel bando che dovrebbe portare nelle casse comunali, se andrà a buon fine, 400.000 euro se non ricordo male, quindi 150.000 euro venivano comunque spesi dal comune per interventi di somma urgenza per dare la possibilità alla struttura e a chi la gestisce di poter proseguire. Quindi questi 30.000 euro aumenterebbero ancora, quindi siamo già a 180.000 euro. Io sto facendo queste considerazioni perché mai come in questo momento mi sembra che ci sia una capacità di spesa, di utilizzo e disponibilità di soldi, sia in conto capitale sia per quel che riguarda le spese correnti, importante. Faccio questa piccola considerazione sul discorso della piscina, che per Savigliano è sicuramente un ambiente sportivo molto importante, e lo è stato negli anni anche per tutti i paesi limitrofi che ci gravitavano sopra. Su una piscina che comunque nasce oltre 40 anni fa, una spesa così importante di 180.000 euro, piuttosto che, se il bando va a buon fine, un ulteriore, ecco, sto pensando, non era forse ipotizzabile, magari visto che la struttura è datata ed è comunque, come dire, organizzativamente poco fruibile, no? Per le esigenze che ci sono attualmente, sia probabilmente a livello di spogliatoi, a livello di gestione dei locali interni, a livello della stessa vasca, che so che negli anni ha avuto parecchie problematiche. Forse una scommessa che questa amministrazione avrebbe potuto fare era quella di progettare un nuovo impianto natatorio da realizzare probabilmente sullo stesso sito o a fianco dello stesso sito, perché è vero che il pubblico, come dire, deve utilizzare i fondi nel miglior modo possibile, però se mettiamo insieme tutti questi soldini, io penso che con circa 600.000 euro, incrociando le dita, assessore, che vada tutto bene, con circa 600.000 euro sicuramente, magari poi cercando finanziamenti sul territorio, piuttosto che da imprese private, piuttosto che, diciamo, da altri canali, e con l'arrivo magari dei finanziamenti europei, secondo me si poteva pensare a una progettazione di una nuova struttura, o di una struttura più adeguata ai tempi nostri, no? Cioè, io in questo momento sono un po' geloso di quello che ha fatto la città di Cuneo, benché noi siamo la piccola Savigliano e Cuneo è il capoluogo di provincia, no? Però effettivamente lì è stato fatto un intervento, come dire, un bel fiore all'occhiello per la città, come era stato quando è stata realizzata la piscina comunale. Ricordo, la prima piscina comunale in provincia di Cuneo era stata quella di Savigliano. Per quel che riguarda invece le asfaltature, adesso io non mi procurerò magari di chiedere all'ufficio dell'assessore competente in quali zone, in quali vie, in quali situazioni, diciamo, quali situazioni verranno diciamo, definite con questi 100.000 euro che vengono destinati a questa spesa. Sto sempre parlando di spese in conto capitale, anche perché anche in questo caso, se noi facciamo 10 piccoli interventi di cui magari nessuno si accorge, da 10.000 euro abbiamo speso gli stessi soldi, mentre invece si potrebbe, o perlomeno in un minimo di programmazione futura, si potrebbe incominciare a intervenire su alcune zone piuttosto che su altre, in attesa poi di stanziare altri soldi per, a step, mettere a posto anche altre situazioni. Perché la tendenza, perlomeno negli ultimi anni, è sempre stata quella di rabbrecciare, riparare, come dire, intervenire, come diceva l'assessore, nell'ambito dell'emergenza, e non fare una programmazione più completa e che tenesse conto non solo del concentrico, ma anche delle periferie. Mi sembra di aver... ecco, vorrei ancora dire due parole sull'importantissimo lascito che la signora Sinaglia ha dedicato alla città di Savigliano. Non ultima, perché in passato altre figure legate alla città di Savigliano hanno beneficiato palazzi piuttosto che attività culturali, in alcuni casi continuano anche attraverso fondazioni ad alimentare servizi che la città di Savigliano offre. Ecco, io su questo capitolo vorrei che si facesse una riflessione molto attenta e molto seria prima di scegliere come utilizzare questi soldi, e ci metterei anche in mezzo il ripensare a una gestione più accorta e diciamo locale della stessa struttura. Negli anni si è provato, o comunque si è data in gestione, la struttura del Museo Civico ad organizzare organizzazioni e associazioni che già gestivano altre strutture simili o addirittura strutture molto più importanti, e io ritengo che la città non ne abbia tratto beneficio. Il museo civico, secondo me, è una caratteristica che Savigliano ha e che poche città della sua dimensione hanno, e quindi dovrebbe essere costantemente e continuamente valorizzata. Invece rischia, permettetemi, di fare o comunque di finire un po' nel dimenticatoio, tanto quanto il museo ferroviario. Cioè, Savigliano ha ben due musei. È vero che il museo ferroviario è di competenza regionale, ma comunque Savigliano, una città di 20.000 abitanti, ha la presenza sul suo territorio di due musei, che hanno ovviamente due ambiti completamente diversi. Ma sarebbe utile che questo tipo di attività, anche in funzione di quello che è una candidatura da parte della vicina città di Saluzzo a capitale della cultura, venisse preso profondamente in esame, perché questi soldi effettivamente potrebbero essere usati per far fare un salto di qualità, sia alla gestione, ritengo, e sia all'arricchimento stesso della struttura museale, quindi, che oggi è già sicuramente un fiore all'occhiello per quel che riguarda la Gipsoteca Calandra, ma che dovrebbe avere la stessa visibilità anche per la restante parte della struttura. Io per il momento mi fermo qui. Se qualcuno degli assessori vuole intervenire, ci dico ancora una cosa legato a interventi di mobilità sostenibile. Se quindi questi soldi, che erano 130.000 e che sono diventati 260.000, praticamente 30.000 vanno per la piscina, mi sembra che ci avanzino 30.000 euro, però forse ho contato male.
Contato male.
Presidente,
se vuole rispondere può farlo.
Chiedo per garanteria la parola all'assessore Senesi, ci mancherebbe.
No, visto che il museo era stato uno degli ultimi. Mi sentite?
Sì.
Ok, visto che il museo era stato uno degli ultimi argomenti trattati, solo per dire che la parte di gestione non può essere finanziata con questo lascito, perché nelle specifiche è proprio visto che può essere usato per la parte di per quel che riguarda l'edificio, per quel che riguarda eventuali miglioramenti, l'acquisto di materiale, di opere d'arte, ma non per la gestione del personale. Ci tengo a dire che secondo me la gestione che c'è adesso, legata a Pop Cultura, che gestisce l'ufficio turistico e gestisce il museo, in realtà sta facendo un ottimo lavoro nel far conoscere anche il museo a confini un po' più larghi a cui eravamo abituati. Non dimentichiamoci che Pop Cultura è entrata in carica poco prima che arrivasse il lockdown, con tutto quello che ne è conseguito. Quindi fare una valutazione adesso sulla parte anche di gestione mi sembra sbagliata. Idem sul museo ferroviario, che in realtà era uno dei musei con un trend di crescita più alto, perché è passato nel giro di pochissimi anni ad avere circa 6.000 visitatori l'anno, quindi dei numeri veramente importanti, che sicuramente siano due realtà che devono essere valorizzate, devono essere conosciute di più, è quello che stiamo cercando di fare, però credo che siano davvero due realtà importanti. E poi ripeto, il lascito ha dei vincoli molto precisi, che quindi vanno utilizzati solo su determinate opere e non possono essere usate su altre, come la gestione del personale. Sicuramente quello è un lascito importante, come ne sono stati fatti in passato dalla signora Sinaglia stessa. Proprio per quello che stiamo cercando di fare una valutazione con gli uffici, con il referente dei servizi culturali, proprio perché dobbiamo cercare di sfruttare al meglio questo lascito, non facendo degli interventi affrettati, così come non facendo degli interventi tra virgolette non necessari. Dobbiamo valutare bene sia sul fronte di quelle che possono essere le opere pubbliche, sia sull'eventuale acquisto di opere, però credo che davvero sia stata una fortuna per il nostro comune, dobbiamo valorizzarlo.
Posso solo, io non mi riferivo, cioè io non conosco bene quali sono, perché non ce l'ho, non l'ho visto, cioè ho visto la lettera, ma non so quali siano i paletti che ovviamente ci saranno all'interno di questo lascito, però bisogna considerare, e questo mi sembra una sottolineatura da fare all'assessore, che se noi abbiamo della disponibilità economico-finanziaria per migliorare la struttura del museo, quindi le sue opere all'interno, piuttosto che le strutture, diciamo, dico una stupidaggine, le strutture murarie, gli spazi, ovviamente liberiamo delle risorse da parte dell'amministrazione comunale, che può dedicare quelle risorse anche all'implementazione del personale, per esempio, perché se no, il comune non deve più, faccio un esempio stupido, investire dei soldi per migliorare o efficientare energeticamente la struttura, perché possiamo utilizzare i soldini che sono lasciati da questo lascito, o non deve ipotizzare l'acquisto di opere che invece possono essere individuate e acquistate grazie a questo lascito, probabilmente può destinare questo tipo di risorsa economica negli anni a fare degli investimenti, perché io voglio solo ricordare che il Museo Civico aveva una sua direttrice fino a qualche anno fa e che era comunque destata e potrebbe nuovamente essere una figura importante, proprio anche come collegamento all'interno del percorso turistico, culturale che può esserci in città e che può esserci a Savigliano, rappresentava sicuramente una figura di riferimento. Questo era per spiegare meglio che cosa intendevo io. Poi è probabile che ci siano dei vincoli sul lascito, ma ciò non vuol dire che il lascito non permetta di liberare risorse diverse da parte dell'amministrazione comunale. Tutto lì.
Consigliere Tesio, poi vuole rispondere?
No, non è più caso. Cercherò di essere breve, ma dando due informazioni sulla piscina. Questi 30.000 euro che abbiamo stanziato sono sempre relativi all'intervento di sostituzione dell'UTA, quindi dell'unità di trattamento aria, che come avevamo già avuto modo di discutere è fondamentale nel funzionamento della piscina, perché va a garantire il ricambio d'aria necessario. Essendo poi la piscina un ambiente particolarmente aggressivo dal punto di vista dell'atmosfera, sono componenti che vanno che si usurano con una certa frequenza, e quindi questo intervento deve essere visto con l'obiettivo di garantire una continuità di servizio, soprattutto nel funzionamento invernale, quindi della stagione che riprenderà da ottobre in poi. Per quanto riguarda invece la parte più progettuale, sono assolutamente d'accordo con quanto detto dal consigliere Urbiolo. Noi a fine anno abbiamo stanziato a bilancio una cifra per assegnare uno studio di prefattibilità economica che ci è stato consegnato nelle settimane scorse, che quindi discuteremo, la mia idea era di discuterlo all'interno delle varie commissioni nel mese di giugno, proprio per questo motivo. È un intervento complesso che prevede la creazione di un polo sportivo proprio su via Beccodagna, con diverse soluzioni, ma che poi andremo a discutere, è inutile dilungarsi ora, che prevedono anche una nuova piscina. Però credo che un'amministrazione, è un discorso simile a quello dell'ospedale, si progetta il futuro ma si deve anche garantire l'esistente. Non ci si può permettere che l'UTA si spacchi durante una stagione invernale, perché vorrebbe dire chiudere la piscina, e dopo un anno e mezzo di chiusure e aperture già dovute al Covid non è assolutamente dobbiamo evitarlo. Quindi per questo era solamente per dire che anche la capacità progettuale è abbastanza, c'è questa amministrazione ha l'intenzione di lasciare un progetto su quell'area che si va a innestare anche sull'area, diciamo, del Maira, che è lì vicino. Dà la possibilità a Via Becco d'Agno, dà la possibilità di dare delle strutture sportive di livello immerse nella natura, ed è quella la linea che ci siamo dati. Prima del prossimo consiglio, comunque nel mese di giugno, mi piacerebbe approfondire nelle commissioni dedicate a questo progetto che ci è stato consegnato.
Chiesto ancora la parola al consigliere Maurizio Celli.
Sì, grazie. Ho chiesto di nuovo la parola perché erano rimaste solo un paio di cose in sospeso. Innanzitutto non ho avuto risposta per quanto riguarda i giochi bimbi. E poi volevo precisare all'assessore Lovera che nella mia richiesta non si trattava di far proprio spostare completamente dei banchi del mercato, cosa che effettivamente creerebbe problemi ai commercianti, ma io parlavo solo di prendere tutta la fila dei banchi, spostarla verso sud di 2 metri in modo da liberare quell'altra fila di parcheggi. Pensavo che nel rifacimento della piazza si rifacessero anche gli allacci, forse non è così, però se non è così è un vero peccato, perché una volta che andiamo a rifare questa piazza spendendo comunque dei soldi, poi chiaramente per qualche anno le prossime amministrazioni non andranno più a toccare quella piazza, come giusto che sia, e sarebbe veramente un'occasione persa. Grazie.
Qualcuno risponde?
Io non sono andato a rispondere, forse se l'assessore Canova dice qualcosa sugli allacci oppure no.
Che volevo solo dire, parlare dei giochi bimbi, nel senso che c'è un programma all'ufficio tecnico di sostituzione dei giochi, perché alcuni sono vecchi e quindi vogliamo sostituirli, e abbiamo un programma che pian piano va a sostituire quelli esistenti con dei giochi nuovi.
Bene, se non ci sono altri interventi, allora mettiamo in votazione la delibera.
Presidente, posso ancora chiedere una cosa?
Prego, è intervenuto già abbondantemente.
Quindi... Sì, ha ragione, però effettivamente, sì, no, vabbè, ma la chiedo poi direttamente all'assessore, nessun problema.
Può farlo, perché non ci sono limiti di tempo negli interventi sui bilanci, quindi se una cosa... No...
Faccio solo, volevo solo una precisazione sul discorso dei 70.000 euro destinati ai braccianti agricoli. Non ho sentito bene qual è stato il contributo che ci ha dato la prefettura nell'arco del 2020 e se lo stesso contributo verrà, diciamo, riconfermato o accresciuto nell'ambito del 2021.
Quindi... Io so dirti il contributo 2021 che è 58.960 euro.
Ok.
Quello del 2020 non c'è tutto male, no?
Sì, sì.
58.960 euro, di cui 41.600 della prefettura e 17.360 i fondi FAMI, sempre fondi statali. Totale 58.960.
Quindi i 70.000 erano una cifra ipotetica?
No, 11.040 fondi comunali.
Ah, okay.
Totale 70.000.
E per quante persone, a essere ulteriormente curioso?
Lascio la parola al sindaco o al consigliere Rindici, che lo sanno meglio di me.
Consigliere Rindici, prego. Questo progetto, come è stato già sottolineato, era per per 15 persone, quindi un'accoglienza diffusa per 15 persone. La suddivisione di questo tipo di finanziamento è una parte arriva dalla prefettura, quindi dal Ministero dell'Interno, quindi da un bando europeo che fa riferimento all'accoglienza e all'integrazione. Cioè, tutto questo passaggio è arrivato. Cosa che tra l'altro proprio
un paio di mesi fa è stato la prefettura che si era aveva sollecitato il ministero per quanto riguarda il finanziamento per l'accoglienza diffusa, visto che comunque sono tantissimi i richiedenti, la situazione che non si può considerare neanche più emergenziale, perché si riproduce ogni anno si riproduce la stessa identica situazione. Pur lavorando, pur facendo dei progetti all'interno delle aziende agricole, pur facendo dei progetti di accoglienza, siamo passati, come ha detto prima il sindaco, da 8 comuni che hanno aderito su 34 comuni che si occupano di frutticoltura. Quindi è ancora un numero troppo esiguo di comuni che partecipano a questo tipo di progetto. E questo è il desiderio e quello il lavoro che stanno facendo i 10 comuni, e creare le condizioni per cui il numero dei comuni che parteciperanno nei prossimi anni sia sempre più numeroso. Oggi il progetto per la provinciale che è stato approvato con la prefettura prevede in condizioni normali un 210 posti nelle 10 strutture. Per la situazione del Covid si riducono a 179, e i due progetti, il finanziamento, come abbiamo detto, una parte viene emanato dalla prefettura, quindi viene stornato ai comuni, una parte fa parte del progetto Buona Terra, del progetto FAMI, che dove il capofila di questo bando, che è stato vinto dal comune di Saluzzo e in cui ci siamo aggregati, come i 10 comuni si sono aggregati e quindi possono usufruire rendicontando tutte le varie spese, e in questo modo il costo reale per l'accoglienza per i 15 braccianti agricoli presso il nostro comune è sostanzialmente minimale, ecco. Questo bisogna dirlo, perché spesso si dice sono spese che vanno a bilancio per il comune di Savigliano e grava tantissimo. In realtà non è altro che lo storno di denaro che arriva proprio dalle prefetture. Questo per andare incontro a quello che è il problema grossissimo dell'accoglienza, per non creare degli assembramenti e delle situazioni veramente emergenziali, come abbiamo visto. Ci sono nel nostro comune, ci sono 12 aziende agricole che hanno usufruito in un senso o nell'altro dei braccianti agricoli. Dovete pensare che il 70% sono rappresentati dalla raccolta della frutta, è in mano al 70% da braccianti che arrivano dall'area subsahariana, e che in questi periodi che va dal primo di luglio al primo di novembre sono stanziali nella nostra provincia, e ci sono circa, allora, il numero complessivo di contratti nella frutticoltura legati proprio alla raccolta frutta, si parlava di 17.000 persone, quindi un numero estremamente consistente. Questi chiaramente poi si sposteranno a seconda delle raccolte, allora si andrà poi per i carciofi, si andrà poi per i meloni, e a seconda della stagionalità c'è questo flusso di persone. È un lavoro estremamente gravoso da parte dei 10 comuni per riuscire a dare risposta. Io sono estremamente contento che ci sia l'opportunità di usufruire di questo denaro che la provincia, che la prefettura e attraverso poi il progetto Buona Terra si è messi nelle condizioni di poter usufruirle e dare le risposte migliori possibili.
A proposito di questo, consigliere Rimbici, anche un po' per deformazione professionale, volevo ricordare a lei e a tutto il Consiglio che nella raccolta fatta dalla Regione per le domande nei confronti delle calamità che ci sono state nella tarda primavera di quest'anno, le domande raccolte dal Comune di Savigliano sono circa un'ottantina e interpretano un valore pari a oltre 14 milioni di euro. Questo è quello che mi è stato comunicato dal funzionario in comune. Quindi, purtroppo, per l'anno 2021 il problema grosso è anche questo per le aziende agricole, frutticole, orticole, e cioè impegnare o impiegare la manodopera che, come giustamente ha ricordato il consigliere, arriva da territori diversi rispetto a quelli italiani. Quest'anno sarà un grosso problema perché attorno e nel nostro territorio i danni della gelata del 7-8 di aprile sono stati decisamente ingenti, quindi si parla di una riduzione per quel che riguarda il comparto drupace del 70%, per quel che riguarda il comparto pomace, quindi mele e pere, di oltre il 50%. Per cui ben vengano questi progetti che sicuramente nessuno ricusa, perché possono essere utili anche a livello integrativo e poi tolgono comunque delle e risolvono delle situazioni che potrebbero essere difficili da gestire anche a livello di ordine pubblico, però in quest'ambito bisognerebbe giustamente sempre calarle purtroppo anno per anno, perché in quest'anno sicuramente anche i nostri 15 piuttosto che gli altri 150 o 160 che verranno ospitati in queste strutture potrebbero far fatica a perché quelli che vengono da sempre già in parte verranno, come dire, non chiamati dalle aziende, no? Il cosiddetto decreto flussi subirà delle forti, dei forti aggravi. C'è da sperare che queste persone effettivamente abbiano poi la possibilità di essere e di trovare impiego all'interno del comparto agricolo.
Se non ricordo male, l'anno scorso, quest'anno stessa cosa, vengono ospitati solo quelli che hanno già un contratto di lavoro. Vengono ospitati solo quelli che hanno contratto di lavoro. Infatti noi all'inizio non avevamo tutti i posti pieni perché non tutti hanno contratto di lavoro. Quando hanno contratto di lavoro vengono ospitati.
Non sempre è così, assessore.
All'interno ve lo posso garantire.
Perché ci sono anche i cosiddetti contratti, anche in questo ambito le persone vengono anche contattate di volta in volta e quando ce n'è necessità. Quelli che arrivano con i contratti di lavoro appartengono ai flussi.
Allora, per quanto riguarda le regole, che sono molto ben precise, per quanto riguarda le accoglienze diffuse, all'interno delle accoglienze diffuse possono entrare solamente ed esclusivamente coloro che hanno una promessa di contratto verificabile nell'arco dei 20 giorni o un contratto. Spesso sono contratti anche a chiamata, perché nell'ambito, sai benissimo qual è la situazione. Hai pienamente ragione rispetto alla situazione del sicuramente la situazione climatica hanno creato un grossissimo problema. Io l'unica cosa che vorrei che veramente tutti se ne prendessero carico è che a livello regionale o a livello nazionale si facesse invece carico di questo aspetto qua. E come? E le aziende agricole dovrebbero invece di dover i comuni, le amministrazioni comunali doversi occupare di accoglienze diffuse, le aziende agricole dovrebbero essere in grado di accogliere i lavoratori che hanno nelle proprie aziende. Questo dovrebbe essere l'obiettivo attraverso una legge regionale e una legge nazionale, e le associazioni di categoria devono spingere, devono lavorare per questo tipo di finalità, che purtroppo ci sono delle grosse resistenze e quindi il problema continua a sussistere, e è necessario il supporto da parte da parte della prefettura, da parte delle amministrazioni comunali.
Bene, direi di sospendere qua la discussione di questa delibera e chiedo al segretario di procedere alla votazione, anche qui la votazione doppia per l'immediata eseguibilità. Prego, segretario.
Grazie, presidente. Ambrogio.
Favorevole, favorevole.
Comina.
Favorevole, favorevole.
Ferraro.
Però non c'è più.
Non c'è più. Cordasco.
Favorevole, favorevole.
Giubergia.
Favorevole, favorevole.
Rindici.
Favorevole, favorevole.
Portolese.
Favorevole, favorevole.
Bressi.
Favorevole, favorevole.
Gastaldi. Gastaldi.
Il microfono mio.
Lopriato.
Favorevole, favorevole.
Portera.
Astenuto, astenuto.
Giorgis.
Astenuta, astenuta.
Delio.
Astenuto, astenuto.
Occelli.
Astenuto, astenuto.
Rubiola.
Astenuto, astenuto.
Proposta di deliberazione approvata. Grazie, presidente.
Allora passiamo alla delibera successiva, presa d'atto piano economico finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2021, redatto dall'ente territorialmente competente, presa d'atto versione definitiva del PEF 2020. Prego l'assessore Lovera di illustrare la delibera.
Ho modificato diverse volte il mio intervento e che non riuscivo a renderlo comprensibile, adesso faceva tutta, neanche a me stesso. Spero di essere riuscito a semplificare al massimo un argomento molto spinoso e molto complesso. Vengo alle cose principali, ovviamente. Il Consiglio Comunale è chiamato a prendere atto che l'OCSEA ha redatto il piano economico finanziario, il PEF 2021, e fornito la versione definitiva del PEF 2020. Deve prendere atto che l'OCSEA ha fatto questo documento. Perché l'approvazione degli elaborati è di competenza di ARERA e non del Consiglio Comunale. Il PEF 2021 prevede costi da coprire con le entrate, ovvero entrate o contributi statali o fondi comunali, perché sono coperti, per un totale di 2.858.000 euro. Questo importo tiene già conto di alcuni importi portati in diminuzione. Nel 2018 avevamo risparmiato circa 90.000 euro rispetto ai costi presunti. Questi 90.000 euro devono essere messi in circolo a ridurre l'importo che verrà bollettato e deve essere spalmato su 4 annualità. Per cui nel 2021, come nel 2022, 2023 e 2024, l'importo è diminuito di 22.350 euro all'anno. Ripeto, questi 2.858.000 euro tengono già conto di questo contributo, diciamo che chiamiamo così, risarcimento da parte del comune di Savigliano, relativo al 2018. Per quel che riguarda invece le differenze tra le tariffe 2019 e 2020, quindi nel periodo di transizione tra il vecchio criterio previsionale e il nuovo metodo ARERA basato su costi consuntivi rivalutati e come risultati dalle scritture contabili, la differenza sono 40.786 euro che dobbiamo restituire ai contribuenti. Tengo presente che era il primo anno in cui ancora non erano chiare le normative. Questi 40.786 la norma prevede che vengano una tantum in un colpo solo rimborsate agli utenti. Quindi noi andremo già, abbiamo già dedotto, anzi l'OCSEA ha già dedotto 22.350 euro da spalmatura sui 4 anni del maggiore introito del 2018 e una tantum 40.786 da differenza tra 2019 e 2020. Cosa significa? Che il prossimo anno, a parità di situazione, avremo 40.786 euro in più da mettere in bolletta e chiedere ai contribuenti. Cosa invece deve ancora essere dedotto da questo importo per rifare le bollette? 28.000 euro, quale contributo MIUR per le scuole? Quindi scendiamo a 2.830 euro. Inoltre, abbiamo visto prima che 107.000 euro del fondone devono essere utilizzati per ridurre le tare alle utenze non domestiche. E venerdì sera è apparsa l'importo che, in base al decreto Sostegni Bis, il Comune Savigliano avrà per ridurre la tare alle utenze non domestiche. Questo importo è di 159.000 erotti euro. Cosa significa? Che 159.000 più 107 fanno 265.000 euro che noi andremo a dedurre dalle utenze non domestiche in base ai soldi che lo Stato ha messo a disposizione a questo scopo specifico. Ripeto, utenze non domestiche. Se questo quadro non fosse sufficientemente complesso, informo il Consiglio che le amministrazioni locali, per poter ottemperare all'obbligo che sono dell'approvazione del regolamento delle tariffe tare entro il 30 di giugno, quindi domani mattina, sono in attesa di chiarimenti relativamente alla corretta applicazione del decreto legislativo 116 del 3 settembre 2020, in particolare sull'esonero della tassazione di tutte le superfici di lavorazione industriale e magazzini. Mi spiego. Oltre che è modificata la normativa cui vengono accorti i costi, oltre al fatto che andremo a rimborsare una parte di soldi, ma correttamente rimborsare una parte di soldi che negli anni scorsi sono stati incamerati in più in base nel periodo transitorio, oltre al fatto che lo Stato impegna 265.000 a ridurre nel 2021 le utenze non domestiche, una nuova normativa entrata in vigore il 1 gennaio 2021 impone una revisione delle modalità e dei limiti di applicazione della TARI alle aziende industriali. Le principali novità riguardano l'esclusione totale della tassazione delle superfici o avvengono nelle lavorazioni industriali, comprese quelle relative ai magazzini materie prime, semilavorati e merci, in quanto teoricamente producono soltanto, teoricamente l'ho aggiunto io, producono soltanto rifiuti speciali. Sarebbero pertanto tassabili solo i locali di vita e uffici, spogliatoi, mensi, eccetera, che invece producono rifiuti urbani, carta, plastica, vetro. Per avere questa riduzione delle superfici tassabili, le aziende devono comunicare ai comuni le nuove metrature specificando l'uso a cui sono adibite. Vi è inoltre la possibilità di sganciarsi completamente dal servizio pubblico, conferendo anche i rifiuti solidi urbani a un soggetto autorizzato che provvede a inviare i rifiuti al recupero, rilasciando poi l'attestazione. In questo caso, sulle superfici che producono rifiuti urbani, uffici, mense, spogliatoi, eccetera, è dovuta solo la parte fissa a tariffa e non quella variabile. Per poter esercitare questa scelta occorre inviare apposita comunicazione al comune entro il 31 maggio, entro oggi. Cosa significa? Confusione totale. A. Le aziende sono prese in contropiede che stanno valutando cosa mettere e non cosa dichiarare o non dichiarare come magazzini, materie prime, semilavorate merci. Perché non è detto che questi magazzini non producono cartone, imballaggi e cose varie, che a questo punto qui dovrebbero smaltire a loro spese e non più tramite il servizio comunale. Contemporaneamente noi non abbiamo certezza dei soldi che andremo a incassare dalle utenze non private, non domestiche, perché non sappiamo ancora quanti faranno questa domanda qui, cosa ci comunicheranno le aziende, chi deciderà di sganciarsi completamente dal IPALOGI, completamente dal servizio locale. E qui noi avremo circa tenendo i tempi di pubblicazione delle varie regolamenti e quant'altro, se no un 2 settimane per capire, noi come tutti i comuni, come capire come comportarci. E che è sicuramente fonte di disguido e confusione. Come ci stiamo muovendo già da un po' di tempo? La responsabile dell'ufficio tributi ed io abbiamo già incontrato 2 volte un team dell'Unione Industriale di Cuneo guidato dal vice direttore dottor D'Alessandro, il nostro concittadino, e schedulato per giovedì prossimo 3 giugno un incontro con Confartigianato, in cui presenzierà il direttore dottor Mennier, accompagnato da alcuni suoi collaboratori, al fine di condividere informazioni, discutere ipotesi di applicazione della norma, in attesa, ipotizzare delle soluzioni, in attesa che escano le risposte alle FAQ. E tutti i comuni, anche l'ANCI, hanno fatto delle FAQ al Ministero per capire come comportarci e come muoverci. Oltretutto, fortunatamente, abbiamo un buon rapporto con i comuni limitrofi, quindi la dottoressa Di Meo sta contattando, ed è in stretto contatto con le sue omologhe dei comuni vicini per capire di muoversi, almeno i comuni qui vicino a noi, allo stesso modo e partecipare agli stessi incontri, anche quello che organizziamo noi, vengono anche funzionari di Fossano e quant'altro, in modo tale da condividere il più possibile, con più test, più competenze, delle ipotesi su cui muoversi. Tenendo presente che questi importi che vi ho detto, quindi in particolare i 159.000 euro, sono stati comunicati venerdì pomeriggio, uffici chiusi, quindi praticamente oggi, non escludo che noi, dovendo, se non posticipo le scadenze, produrre questi documenti, portare al Consiglio Comunale entro il 30 di giugno, quindi produrli entro il 15-20 di giugno al più tardi, non escludo che arrivino delle risposte successivamente. Per cui potrebbe esserci l'ipotesi che noi presenteremo, pubblicheremo dei documenti che poi andremo a integrare il giorno del Consiglio Comunale stesso, sempre che poi non ci sposti una scadenza, in modo da essere più aderenti possibile alla realtà. Questo, diciamo, è un po' la situazione. Ho voluto aggiungere questo, anche se in effetti il Consiglio deve solo prendere atto che abbiamo ricevuto i documenti dell'Oxea, per farvi comprendere le grosse difficoltà, ma anche l'Unione Industriale di Cuneo sta aspettando lumi dalle loro sedi centrali di Milano, di Roma, e dai loro centri studio, che anche loro hanno difficoltà a consigliare i loro iscritti a come comportarsi. Perché non è detto che abbiano convenienza a dichiarare magazzini di produzione, poi e materie prime, magazzini di materie prime o semilavorate, tutti i loro magazzini. Perché probabilmente avrebbero un ulteriore aumento di costo. Come non è detto che noi, pur non incassando più una parte delle attività produttive e avendo meno rifiuti da conferire, andremo a risparmiare sul conferimento. Perché gli impianti devono lavorare e se arrivano meno rifiuti, automaticamente aumenta il costo a tonnellate dello smaltimento. Perché non è detto che a questo punto, la riduzione, nello stato in cui siamo con inceneritori, discariche e quant'altro, non guardiamo un futuro prossimo in cui probabilmente l'economia circolare diminuirà di molto ancora i rifiuti. Nello stato attuale la situazione in questi anni, una diminuzione consistente di rifiuti RSU potrebbe anche causare un aumento di costi, perché aumenterà automaticamente il costo a tonnellata, dovendo girare gli impianti ugualmente con meno rifiuti sotto. Vi terrò molto informato, appena possibile, quando avremo anche in contatto con Confartigianato, per riuscire a trovare una soluzione, un'ipotesi soluzione, da confrontarla poi con la risposta della FAQ, sperando che arrivino abbastanza velocemente. Di buono c'è la collaborazione con l'Unione Industriale, con la Confartigianato e con gli uffici tributi dei comuni limitrofi a noi, in cui ci stiamo scambiando nozioni, esperienze, ipotesi, FAQ e quant'altro. Accendo ancora una cosa, avevo detto che sul discorso del fondone l'anno scorso mi tenevo un tesoretto di scorta. Non è detto che questo tesoretto, nel caso in cui dovessi notare che le bollette, le utenze domestiche dovessero aumentare troppo, non venga utilizzato anche per ridurre leggermente le utenze domestiche. Al momento non siamo in grado di valutarlo, avendo ricevuto i dati questa mattina su cui lavorarci sopra. Stiamo predisponendo, gli uffici stanno predisponendo dei file Excel di simulazione in cui andremo a fare diverse ipotesi di simulazione per vedere come saranno i risultati e poi andremo a prendere delle decisioni. Temo che dovremmo, a livello di comune, mettere un bel po' di soldi dentro per evitare un'impennata delle bollette in questo primo anno di questa normativa a regime. Però è una mia ipotesi, spero di sbagliarmi.
Ha chiesto di intervenire la consigliera Claudia Giorgis, può intervenire, prego.
Grazie Presidente, in realtà io avevo chiesto di intervenire per il punto precedente, forse c'è stato un attimo che non ci siamo capiti, però a parte questo, io ne approfitto e lo dico proprio sinceramente, io non ho compreso molto bene questo ordine del giorno che dovremmo andare a votare, ecco, chiedo scusa assessore, sicuramente è un mio limite, ma non mi è assolutamente chiaro cosa esattamente dobbiamo andare a votare, visto che comunque giustamente lei dice io non so, cioè ha posto lei stesso tutta una serie di limiti o comunque di poche informazioni o dove andremo a finire a parare e sinceramente ripeto, sarà un limite mio, quindi me ne assumo tutta la responsabilità, però io non ho capito esattamente quello che allora, devo andare a
posso sintetizzare al massimo in modo molto, spero di essere molto chiaro. L'OCSEA ha predisposto una tabella, il PEF, il piano economico finanziario, in cui dice il comune di Savigliano dovrà bollettare 2.858.000 euro. Il comune di Savigliano deve prendere, il consiglio comunale deve prendere atto che questo foglio è stato fornito. Basta. L'ARERA dirà è giusto, è sbagliato. Questa è la delibera del comune. Cosa io ho aggiunto dopo dicendo noi 2.858.000 che dobbiamo versare all'OCSEA, sempre che Herrera approvi questo importo, al momento ci sta mettendo, abbiamo difficoltà a dire quanto saranno le bollette. Il totale è 2.858.000, punto. Però non sappiamo la normativa cosa prevede realmente per l'utenza industriale, artigianale sui capannoni. Non sappiamo quanti artigiani e industrie ci diranno noi usciamo dalla raccolta rifiuti, noi usciamo, non vogliamo più sapere. Perché la legge lo permette, entro oggi devono farcelo arrivare, ma oggi non è ancora finito. Non sappiamo ancora come muoverci in questo ambito qui. Quindi, perché mancano le spiegazioni, mancano da parte del Ministero le risposte alle domande che hanno posto i vari comuni, quindi noi arriveremo a 2.858.000 euro. Sappiamo già che lo Stato ha stanziato, scusate, l'ho detto prima, adesso devo trovarlo, 265.000 euro per venire incontro alle utenze non domestiche. Saranno sufficienti? Non te lo so dire oggi. Probabilmente te lo so dire per una settimana, quando avremo esaminato tutti i documenti che ci verranno dalle industrie e dagli artigiani. Questo impatterà come sui privati? Probabilmente noi dobbiamo arrivare a 2.858, togliamo pure 265.000 euro, quelli li abbiamo incassati, cioè c'è dallo Stato. Come avremo a distribuire il resto? Che impatto avrà sulle utenze domestiche? Non te lo so dire ancora, ma non è oggetto della delibera di stasera. Stasera si prende atto che abbiamo ricevuto questo conteggio, nulla più. Però volevo informare il Consiglio Comunale di queste difficoltà e della probabilità che per evitare aumenti sulle bollette delle utenze domestiche probabilmente il Comune dovrà mettere soldi propri e qui spero nel fondo del 2021. Mi tengo qualche 50-60 mila fondone 2020 in tasca per un mesetto, in modo tale da far sì che non ci sia eventualmente un aumento sulle utenze domestiche, così a fulmine del sereno. Ma queste sono considerazioni a latere. La delibera è: abbiamo ricevuto dall'OCSEA il PEF? Sì, punto. Ci piace, non ci piace, è giusto, è sbagliato. Quello lo farà Herrera, non siamo noi titolati a entrare nel merito. Questa è la delibera di stasera. E noi l'abbiamo ricevuto. E noi l'abbiamo ricevuto. Bene, brutto, sbagliato, giusto, e aspettiamo che Herrera ci lo dica. Certo che a me fa specie che abbiamo ricevuto. Ne parliamo adesso, Herrera deve ancora esaminarlo. Vero che l'OCSEA ha sentito Herrera n volte, ma non abbiamo un documento ufficiale che ci dica va bene, ma dobbiamo far uscire la bolletta a fine giugno. Questa a me sembra un'assurdità, ma non c'entra nulla con la delibera di stasera. Questa sera è: abbiamo il PEF? Sì, punto. Questa deve essere. Noi non possiamo entrare nel merito dei 2.858.000. Non possiamo entrare nel merito. Perché non è
compito. Sì, la Giorgis ha terminato.
Sì, sì, ho capito meglio, ringrazio infinitamente. Non piace a nessuno, credo, voglio dire, se facciamo un'indagine, credo che non piaccia assolutamente a nessuno. E rimane anche molto difficile comunque votarla, perché effettivamente sulla base di che cosa... Cioè,
esiste il PEP che è stato fornito. Tutto, che esiste un PEP che è stato fornito. Questa? La richiesta è, di fatto fornito un PEF, sì o no? Punto.
Va bene, grazie.
Ha chiesto la parola il consigliere Celli, prego.
Presidente, dispiace dover prendere atto di queste cose, perché comunque quando si tratta di aumenti, soprattutto se sono indipendenti dalla volontà o dalla colpa del comune, ma sono, arrivano così da fattori esterni, è ancora più difficile. Ma la cosa che fa ancora più specie è che, cioè, 10 anni fa, quando si parlava della raccolta porta a porta, si diceva grazie alla raccolta porta a porta i rifiuti verranno suddivisi meglio e alla fine la tassa rifiuti si potrà poi abbassare perché si recupereranno soldi vendendo la parte o lavorando la parte differenziata e riciclando. Purtroppo così non è stato. Non do assolutamente colpa al comune, però era solo per far notare questa cosa, che queste speranze sono venute meno.
Ha chiesto la parola ora il consigliere Roberto Lopreiato, può intervenire.
Semplicemente volevo solo un ragguaglio tecnico, cioè noi oggi non dobbiamo votare favorevoli, astenuti o contrari a questa delibera, ma semplicemente dobbiamo votare una prendo atto o non prendo atto, perché altrimenti non avrebbe senso. Io chiedo questo, e credo che non avrebbe nessun senso non prendere atto, nel senso che una cosa può non piacerci, ma se sta piovendo ci chiedono prendi atto che sta piovendo, possiamo solo dire sì, prendo atto che sta piovendo, che mi piaccia oppure no. Quindi la discussione di questa sera può essere, se lo capiamo, se questi calcoli che vengono fatti siano fatti in un modo che aiuta o meno il cittadino, ma non possiamo che prendere atto del fatto che ci è stato consegnato un documento che dice quali sono i calcoli che sono stati fatti, visto che non possiamo sceglierlo. Era solo questa la mia precisazione, grazie.
La parola al consigliere Rubiolo, prego.
Scusa.
Prego, assessore, se vuole integrare quello che ha detto il consigliere.
Aggiungo ancora un po' di carne al fuoco. Un altro problema che dovremmo risolvere, meno che mi pongo e che probabilmente sarà da risolvere, tu quando vai alla discarica presenti i documenti di identità che abita a Savigliano e poi puoi scaricare. Ma se tu stai scaricando rifiuti urbani che hai prodotto in un locale e tu hai detto che non volevi più essere al servizio lì, come faccio a bloccarli? Cioè, dobbiamo anche capire poi come fare a bloccare che quelli che hanno rinunciato al servizio non vadano poi a conferire, non parlo delle grosse aziende, perché grosse aziende non parlo, ma anche l'artigiano che venga poi a conferirlo come privato cittadino alla discarica. Quindi dobbiamo anche poi capire come gestire, è anche un problema che ci stiamo ponendo, come gestire questi casi. Potrebbero succedere, perché poi sappiamo benissimo che la tentazione a volte è più grande dell'onestà. Ed è un problema che stiamo anche ponendo per capire come fare a gestire questi casi qui, per impedire che chi non ha pagato non conferisca sotto mentite spoglie.
Prego, consigliere Rubiolo.
L'assessore mi ha anticipato, io stavo tra le cose che avrei voluto dire, volevo proprio dire questa cosa qua. Io partirei un po' più a monte, ma dico solo due cose. Chi è l'OCSEA? E faccio una domanda a tutti i consiglieri, assessore e sindaco presenti. che cos'è l'Oxea? E quindi rispondo anche alla domanda del consigliere Lopreiato. Noi non prendiamo atto di un PEF, noi contribuiamo a fare il PEF, come gli altri 53 comuni che fanno parte dell'Oxea, che non è un'entità astratta che ci arriva dall'alto, ma è un organo che è creato da un consorzio di comuni che si occupa di stabilire le variabili piuttosto che le cifre che poi fanno parte del PEF. Ora, noi dovremmo chiederci invece come mai e qual è il motivo per cui il piano economico-finanziario che albergava intorno ai 2 milioni rotti fino a qualche anno fa, nel giro di 5, 6, 7 anni si è praticamente è cresciuto quasi di un 50%, perché oggi leggo, come ha giustamente sottolineato l'assessore, che a noi tocca pagare 2.858.000 erotti euro. Ora, queste secondo me sono le domande a cui dobbiamo dare una risposta. Io penso che noi all'interno di questo consorzio, come rappresentativamente una delle città più importanti insieme a Saluzzo e Fossano, sicuramente abbiamo titolo per poter capire chi è che prepara il PEF e come viene questo preparato e da chi. Queste sono le risposte che il consigliere Pier Giorgio Rubiolo di Progetto per Savigliano si chiede e vorrebbe avere delle risposte. In più, sarebbe utile che in una condizione del genere proprio i rappresentanti, i nostri rappresentanti, se ci sono all'interno dell'Oxea, venissero in consiglio comunale, come si fa in Parlamento, e facessero un'audizione a proposito di queste problematiche, in modo da spiegare a tutti, compreso al sottoscritto, che poco di più ha capito di quello che ha detto la consigliera Claudia Giorgis, di questo incremento delle tariffe, a discapito del fatto che, come diceva prima il consigliere Occelli, negli anni, anche se con alti e bassi, ma effettivamente la raccolta differenziata e quindi il riutilizzo e quindi la cosiddetta economia circolare anche all'interno del comune di Savigliano in parte è diventata più virtuosa rispetto a quello che succedeva qualche lustro fa. Per cui delle due l'una, secondo me, siccome una buona parte, ovviamente eccetto l'RSU, ma una buona parte dei rifiuti che si producono all'interno di una comunità per certi versi possono essere riutilizzati oggi, e noi lo sappiamo perché esistono associazioni a livello nazionale di cui fanno parte aziende e industrie. Forse l'Italia da quel lato lì è in Italia questo settore, non mi tiro addosso la battuta delle infiltrazioni mafiose o camorristiche, ma mettiamola un attimo da parte. C'è una fiera a Rimini che si chiama Ecomondo, che è sufficientemente rappresentativa di quello che a livello europeo rappresenta l'Italia in questo ambito. Abbiamo le aziende tra virgolette più importanti che si occupano di elaborazione, di riciclo dei rifiuti, proprio presenti in Italia. Abbiamo dei brevetti europei che abbiamo solo noi, e quindi non riesco neanch'io in questo momento a capire piuttosto che a giustificare questo importante incremento. Quello che poi mi fa ancora più pensare è quello che l'assessore Lovera ha detto prima, del fatto che i cosiddetti produttori industriali piuttosto che gli appartenenti alla categoria della Confartigianato, e chiedo conferma per quel che riguarda le attività commerciali, invece questo discorso legato ai magazzini di materie prime invece non rientra la parte, le attività, iscritte alla Camera di Commercio come attività commerciali non rientrano nella possibilità, legata al
deve essere abbinate a unità produttive.
ok, devono essere abbinate a unità produttive. Perché anche qui lo Stato italiano fa un po' di tutt'erba un fascio. L'unità produttiva effettivamente stocca le merci prodotte all'interno di magazzini e le merci prodotte, tra virgolette, finite, non producono più rifiuto. È vero questo, perché poi vengono spostate e smistate all'interno del territorio italiano più che non esportate all'estero. E poi queste società qui in parte, per buona parte, sono già tassate alla fonte. Ma al tempo stesso io mi domando e dico, coloro che prendono, e faccio un esempio esplicito perché così ci capiamo tutti, una scatola da A che l'ha prodotta e la spostano a, fanno B e poi la spostano a C che invece la utilizza e che a sua volta toglierà l'involucro piuttosto che utilizzerà il prodotto contenuto all'interno di una quota, diciamo, di ipotetica immondizia, sebbene questa riciclabile, fanno lo stesso tipo di attività che si svolge nei cosiddetti magazzini delle materie elaborate o finite o pronte per essere spedite. Quindi anche questa è fondamentalmente un'incongruenza. In più si parte dal presupposto, e qui ognuno di noi dovrebbe fare un minimo di riflessione personale, si parte dal presupposto che il costo della produzione di immondizia, oltre che in parte essere tassato alla fonte, è scontato che venga tassato all'ultimo anello della catena. È una tassa ed è una spesa, e quindi è scontato che io, come utilizzatore finale di un bene, se quel bene mi provoca immondizia, sia io a pagarne, purtroppo o per fortuna, le conseguenze. Cioè, di questo io non mi stupisco e non mi faccio neanche grossi problemi, perché effettivamente è così. È un po' come altre tasse dello Stato che alla fine fondamentalmente ricadono prevalentemente sul consumatore, no? Per una qualsiasi attività produttiva l'IVA è un dare avere, mentre invece per il consumatore è una spesa, e questo lo sappiamo tutti. La stessa cosa, secondo me, vale per l'immondizia. Ma ciò non toglie che chi ha operato queste scelte che stasera vengono sottoposte, con tutti i limiti che l'assessore ha citato e che io riconosco, perché sicuramente non è così facile ipotizzare quello che succederà nell'arco di 15 o 20 giorni all'emissione delle prime bollette. Ed è molto probabile, e qui sono d'accordo con l'assessore, che le utenze private avranno sicuramente un aggravio di spesa. Ora però mi domando e dico, perché l'assessore, quando prima ha detto che a Savigliano spetteranno 159.000 euro, come dire, di integrazione per abbattere il costo del, se non ho capito male, diciamo, il costo della TARI per le cosiddette utenze non domestiche, che si assommano ai 107.000 euro dell'avanzo del 2020. Quindi stiamo parlando di utenze non domestiche. Quindi questi 260.000 euro non potranno, come dire, essere utilizzati per abbattere la quota legata o indicata dal PEF, ma potranno essere, per quel che l'ho letta io, diciamo, utilizzate sotto forma di agevolazioni per le utenze non domestiche, che magari in questi ultimi due anni hanno avuto delle problematiche legate, non lo so, ai vari regolamenti che hanno coinvolto le attività, pensiamo alle attività ricettivo-turistiche, pensiamo ad altre attività, no? I vari...
L'assessore, al consigliere Rubiolo, che per questa delibera c'è un limite di tempo che è già stato superato.
Sì, ma io ho finito. Concludere. Assolutamente sì. No, però mi pareva giusto sottolineare che anche in questo caso, purtroppo, non tutti i soldini che potranno essere utilizzati per abbassare questa quota potranno essere utilizzati su tutte le categorie. questo è da sottolineare. Ma torno alla mia domanda iniziale. Chi fa parte dell'Oxea?
Bene, se non ci sono altri interventi, mettiamo...
Ma io farei solo una precisazione, soprattutto
prego,
sull'ultimo,
l'assessore Tesio.
Cercando di essere il più breve possibile, perché la materia è già abbastanza di per sé ostica da parte economica, poi si è sconfinati un attimo nella produzione di rifiuti. Se non erro, ma qui sicuramente Lovera mi correggerà se sbaglio, questo PEF, il ricalcolo di questo PEF è dovuto a una normativa che è stata diramata da ARERA, quindi questo ente terzo, che nulla a che vedere col comune di Savigliano e soprattutto nulla a che vedere con il consorzio Oxea, di cui facciamo parte insieme ad altri 53 comuni, il nostro rappresentante in CDA è l'ingegnere Chiesa, CDA tra l'altro in scadenza, quindi ne approfitto per ringraziare l'ingegnere per il lavoro di questi anni. E l'altro organo è l'Assemblea dei Sindaci, in cui in questi 4 anni ho partecipato io come delegato dal sindaco. Abbiamo già fatto questa discussione qualche mese fa e mi stupisco che certi discorsi ritornino, perché eravamo tutti concordi su una cosa, e in parte l'aveva detta anche la riassunta Benoccelli. Sono cambiamenti e ricalcoli di costi dovuti a una normativa su cui gli enti locali, siano di primo livello come un comune o di secondo livello come un consorzio, poco possono. E faccio un'autocitazione, ma perché è una cosa che è stata fatta a maggio del 2020, assieme ad altri 60 comuni, tra cui tutte le 7 sorelle, mi ero preso la briga di preparare una lettera sottoscritta per poi mandarla al governo, proprio per segnalare che questo era una da il mio punto di vista, continuo a essere convinto, un'ingiustizia, perché poi mette gli amministratori locali nella posizione in cui si dice giustamente aumenta il servizio, rimane, aumenta la raccolta differenziata, il cittadino si trova nella posizione di poter pagare tariffe maggiori, e questo non per l'inefficienza di un comune, di un consorzio, ma semplicemente per dei cambiamenti normativi. Pensate che mediamente i consorzi, il costo di euro tonnellata di euro pro capite, scusate, di ogni cittadino in Piemonte costa circa, ogni cittadino in Piemonte 160 euro all'anno. All'interno del consorzio Oxea siamo all'incirca 116, questi sono stati dati presentati nell'ultimo bilancio, quindi siamo già in una zona abbastanza virtuosa. Altra cosa che è stata detta è che la raccolta differenziata non ha portato dei risparmi. Attenzione, non ha forse portato dei risparmi tangibili, benché in alcuni anni siamo riusciti a scongiurare degli aumenti, ma è anche aumentato molto, in maniera sensibile, il servizio. Noi a parità di costo abbiamo aumentato la raccolta porta a porta anche in tutte le campagne, che fino al 2016-2017 non era previsto. Questo in virtù della riduzione anche e del miglioramento della raccolta differenziata. E in questo caso, e poi finisco, non è tanto una efficienza o inefficienza di Xea o quant'altro, ma in questo caso, secondo me, è una valutazione sbagliata di un ente terzo di controllo che ha detto ricalcolatelo sulla base, fate dei conguagli, ci portiamo dietro dei conguagli del 2018, andiamo a metterli nel 2021, un anno post pandemia in cui le tasche dei contribuenti sono già gravate, e questo non per colpa nostra e non per colpa di magari di chi amministra il consorzio, e non vuole essere mettere le mani avanti, ma è un dato di fatto, e io mi ci metto, cioè, l'avevo anche detto, io ci metto la faccia nello spiegare la raccolta differenziata e quant'altro, ma in questo caso gli amministratori poco possono, è una legge che io continuo a ritenere ingiusta.
Scusate, mi prendo questa libertà, anche se so che molti saranno già un po' annoiati. Non so quando il prossimo anno ci saranno le elezioni, e quindi se in questo periodo c'è ancora questo consiglio comunale o un altro. Ma anticipo già che l'ARERA, con una deliberazione del 30 marzo 2021, ha dato procedimento per un nuovo metodo per il calcolo del costo, che entrerà in vigore nel quadriennio 2022-2025. Tutta questa discussione qui, il prossimo anno, noi, o dipende da quando scadranno i termini, o qualcun altro, riprenderà dall'inizio, perché si parte di nuovo dall'inizio in cui nessuno saprà come gestirlo, perché sono di nuovo tutte regole nuove. Grazie, scusate, ma era lo zuccherino e il cioccolatino a fine della discussione.
Prego, consigliere, perdon, segretario comunale, di procedere alla votazione. Anche qui doppia votazione, per favore.
Grazie, presidente. Ambrogio.
Favorevole, favorevole.
Comina.
Favorevole, favorevole.
Cordasco.
Favorevole, favorevole.
Giubergia.
Favorevole, favorevole.
Rimbici.
Favorevole, favorevole.
Portolese.
Favorevole, favorevole.
Bressi. Non lo sento, ho letto il labiale.
Non si sente.
Vabbè.
Comunque l'abbiamo capito che sei favorevole.
Gastaldi.
Favorevole, favorevole.
Lo Preiato.
Favorevole, favorevole.
Portera.
Astenuto, astenuto.
Giorgis.
Astenuta, astenuta.
Delio.
Astenuto, astenuto.
Ocelli.
Astenuto, astenuto.
Rubiolo.
Astenuto, astenuto.
Proposta di deliberazione approvata. Grazie, presidente.
Il progetto successivo riguarda l'accorpamento al demanio stradale di alcune porzioni di terreni privati utilizzate ad uso pubblico ininterrottamente da oltre 20 anni. Su relazione dell'assessore Edilio Camera. Prego, assessore.
Grazie, presidente. Allora, il provvedimento, che è abbastanza corposo, perché cita una serie di leggi e di documentazione che è stata inserita nel provvedimento stesso, riguarda le strade pubbliche che sono state realizzate su aree private, in seguito ad esempio all'utilizzazione e successive costruzioni che sono state effettuate in Savigliano prevalentemente negli anni 70-80. In base alle norme di attuazione del regolamento edilizio del Comune, se si devono effettuare dei lavori che richiedono il rilascio di un permesso di costruire, su lotti che hanno una strada oggi pubblica ma ancora su aree private, è necessario che il richiedente a suo carico, quindi il cittadino, ceda al demanio pubblico la porzione occupata dalla strada pubblica ed effettui le relative trascrizioni. Questo in generale. La legge finanziaria 99, quella che è uscita a fine 98, ha dato la possibilità, in alcuni casi specifici, vincolate quindi a dei vincoli, che sono questi, cioè il caso in cui il lotto non sia utilizzato ininterrottamente da più di 20 anni da una viabilità pubblica, che è il primo requisito. Il secondo requisito è che ci sia la richiesta dei proprietari che diano il consenso al passaggio di questa porzione al demanio pubblico. Successivamente ci vuole una valutazione del comune, degli uffici comunali, che valutino che questa cosa qui sia congrua e coerente, e quindi la porzione destinata ad uso pubblico stesso possa essere raccoppata al demanio, successivamente tramite una delibera del Consiglio Comunale, che è quella che siamo richiesti di fare oggi nei casi che sono citati nella delibera stessa, e con le successive trascrizioni a titolo gratuito. Quindi significa che se sono soddisfatti quei requisiti, cioè più di 20 anni che quel porzione di lotto è di abilità pubblica, il consenso dei proprietari, richiesta dei proprietari, la valutazione del comune, degli uffici comunali, e successivamente la delibera del Consiglio, tutte queste attività possono essere fatte a titolo gratuito senza aggravio per il contribuente. Quindi a questa problematica si riferisce questa delibera, si riferisce ad alcune richieste di alcuni cittadini di Savigliano, delibera che è stata già discussa e approvata nella seconda commissione qualche settimana fa. Non ho altro da aggiungere, spero di aver spiegato il perché di questa delibera e l'obiettivo che si pone nel caso specifico in cui ci sono questi tipi di requisiti che la legge richiede.
Non ci sono richieste, quindi metto in votazione la delibera.
Anche questa con la doppia
votazione. Prego, segretario.
Ambrogio.
Favorevole, favorevole.
Comina.
Favorevole, favorevole.
Cordasco.
Favorevole, favorevole.
Giubergia.
Favorevole, favorevole.
Rimbici.
Favorevole, favorevole.
Portolese.
Favorevole, favorevole.
Bressi.
Non si sente, ma abbiamo capito, l'abbiamo letto il labiale.
Castaldi.
Favorevole, favorevole.
Lopriato.
Favorevole, favorevole.
Portera.
Favorevole, favorevole.
Giorgis.
Favorevole, favorevole.
Delio.
Favorevole, favorevole.
Occelli.
Favorevole, favorevole.
Rubiolo.
Favorevole, favorevole.
Proposta di delibera approvata all'unanimità. Grazie, Presidente.
L'ultimo punto è la designazione dei rappresentanti del Consiglio Comunale in seno alla consulta osservatorio permanente sulle barriere architettoniche, proposta e promozione di pari opportunità per l'accessibilità agli spazi urbani garantiti dai diritti della persona disabile. Su relazione dell'assessore Alessandra Fossasco, prego.
Sì, allora, la designazione del rappresentante del Consiglio Comunale in seno appunto alla consulta osservatorio. La consulta rappresenta uno degli strumenti di partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa della città, valorizza le competenze dei singoli e delle associazioni dei gruppi. Non leggo tutto, il regolamento per il funzionamento della consulta osservatorio è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale e prevede che far parte dell'assemblea della consulta vengano designati due consiglieri comunali, di cui un rappresentante della maggioranza e un rappresentante della minoranza. La designazione di questi componenti seguirà quindi la durata della tornata amministrativa dell'assemblea di cui è stata promanazione. Risulta pertanto necessario procedere alla designazione dei rappresentanti in seno alla consulta in oggetto. Abbiamo acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, non occorre acquisire il parere della regolarità contabile, abbiamo acquisito il parere favorevole in ordine della conformità regale e quindi si propone al Consiglio Comunale di deliberare la designazione del rappresentante di maggioranza e del rappresentante di minoranza. Voglio anche ringraziare a questo proposito tutti quanti si sono operati, diciamo, a far sì che questo osservatorio potesse già in questo Consiglio Comunale prendere la sua forma. E quindi ringrazio in modo particolare la consigliera Bressi, il consigliere Portera e l'assessore Camera, proprio perché riteniamo che questo osservatorio possa essere veramente un punto fondamentale e importante. E quindi ci tenevamo a far sì che potesse, diciamo, il prima possibile poter essere già in grado di operare. Infatti abbiamo già fatto anche un incontro proprio per, diciamo, iniziare a vedere quelli che erano i temi un pochino del PEBA che l'assessore Camera gentilmente ha spiegato a quanti hanno partecipato. Quindi ringrazio anche la consigliera Cordasco. Si deve procedere alla votazione.
Ma indicate
prima la nomina.
In realtà dobbiamo nominare i rappresentanti prima di procedere alla votazione.
Indicate i nomi di chi rappresenta la maggioranza e poi mettiamo in votazione la delibera già con i nomi inseriti. Dico bene, segretario?
Visto che siamo corretto. Se siete d'accordo, la maggioranza individua il proprio nominativo, la minoranza individua il proprio nominativo e andiamo a una votazione unica entrambi i nominativi.
Allora, io ho provato ad uscire ed entrare, adesso si sente?
Si sente, sì. Parla pure.
Non so cosa fosse successo. Allora, come maggioranza proponiamo la consigliera Cristina Cordasco.
Ok. La minoranza.
Io ho chiesto la parola, Presidente, e come minoranza, visto anche la sottolineatura fatta dall'assessore, è giusto e corretto che il ruolo venga assunto dal consigliere Antonello Portera.
Ok, allora con questi due nomi votiamo la delibera.
Chiedo la parola brevissimamente. Volevo unirmi ai ringraziamenti che l'assessore Frossasco ha già fatto a tutti coloro che si sono dati da fare per arrivare a questa delibera. Non è ancora finita, nel prossimo Consiglio Comunale, che auspichiamo sia in presenza, voteremo il garante, no? Scelto tra una terna di nomi, la procedura la conosciamo. E quindi noi potremo quindi avere a disposizione una struttura molto efficiente, molto efficace, che servirà ad affrontare e auspichiamo risolvere problemi relativo appunto alle difficoltà che persone con problemi di deambulazione hanno nella nostra città. Quindi un grazie veramente di cuore, è una cosa che ci inorgoglisce tutti ed è un altro fiore all'occhiello che la nostra amministrazione ha. La cosa positiva è stato il fatto che ci sia lavorati congiuntamente maggioranza e opposizione, avendo l'obiettivo principale appunto di rendere la nostra città ancora più vivibile rispetto a quello che è già. Quindi grazie veramente a tutti quelli che si sono impegnati in questa operazione, che oggi supera il primo scalino, il prossimo sarà poi nel prossimo consiglio. Grazie.
Bene, allora con i due nomi suggeriti mettiamo in votazione la delibera, anche qui doppia votazione. Prego, segretario.
Ambrogio.
Favorevole, favorevole.
Tomina.
Favorevole, favorevole.
Cordasco.
Favorevole, favorevole. Grazie.
Giubergia.
Favorevole, favorevole.
Rimbici.
Favorevole, favorevole.
Portolese.
Favorevole, favorevole.
Pressi.
Favorevole, favorevole.
Castaldi.
Favorevole, favorevole.
Lopreiato.
Favorevole, favorevole.
Portera.
Favorevole, favorevole.
Gorgis.
Favorevole, favorevole.
Di Lio.
Favorevole, favorevole.
Occelli.
Favorevole, favorevole.
Rubiolo.
Favorevole, favorevole.
Proposte di deliberazione approvate all'unanimità, sono terminate le proposte di deliberazione.
Bene, terminato il Consiglio Comunale, buona serata a tutti, appuntamento a domani per la cerimonia dello scoprimento della targa alle costituenti.
Gli assessori non
hanno
passare su Skype. Vai.
Scusi Presidente, volevo dire anche al Sindaco, io avevo dato la mia partecipazione alla presenza, ma non ci posso essere, sono impegnato a scuola, quindi è un imposto libero eventuale per chi invece non era stato...
Allora, facciamo lo stesso anche se non ci sei, no?
No, ma siccome poi i posti sono contingentati, ho pensato di dirlo.
Grazie. Buona serata a tutti.
Posso sapere se ci sono ancora dei posti che alcune
persone... Sì, ci sono.
Allora posso dire che possono venire.
Okay. Con vostra grande gioia faremo un consiglio al fine giugno. Sì, abbiamo fatto una fila anche di sedie nel corridoio e abbiamo attivato il microfono che si sente anche nel corridoio, quindi non c'è problema. Okay. Arrivederci, assessori, su Skype. Grazie.
Ciao a tutti.